Bertolini Giuseppe, Bettinazzi Nicola,
presente, buonasera.
Bortot Mario,
presente, buonasera.
Bresciani Stefania,
presente, buonasera.
Daniel Cazzanelli, Paola, Paolo, scusate,
presente.
Chemotti Roberto,
presente.
Chiesa Ivo, assente. Corradini Fabrizio,
presente.
Cossali Nicole,
presente.
Di Spirito Giuseppe. Diva Leonardo, assente giustificato. Fight Carlo. Fight Carlo presente. Filippi Davide, assente giustificato. Francesconi Miriam, presente. Gai Fasbianca. Galli Gabriele. Curici Omar, assente. Luzzi Cristina,
presente.
Minucchi Andrea,
presente.
Miorandi Arianna,
presente.
Mollici Fatio,
presente.
Ploteger Carlo, assente giustificato. Pomarolli Riccardo,
presente.
Pozzer Ruggero. Previ Di Mau,
presente, segretario.
Robol Giulia,
presente.
Colonnesi Roberto, assente. Zambelli Andrea, assente. Zucchelli Renato,
bene, sono 23 presenze, quindi possiamo iniziare con i lavori. Scrutatori, chiedo a Cazzanelli e Zucchelli, va bene? Cazzanelli, Zucchelli, ok. Allora, partiamo con la prima proposta di deliberazione, approvazione del rendiconto della gestione finanziaria dell'esercizio 2023. Prego, Sindaca.
Sì, grazie Presidente. Io lascerò il dottor Festi fare una riflessione più puntuale e più tecnica sulla delibera in oggetto. Questo è l'ultimo momento, diciamo così, ufficiale. È importante che comunque chiude questo percorso di consigliatura 2020-2024. Il rendiconto, voi sapete, è comunque un atto importante e ufficiale che è necessario fare e chiaramente riguarda l'esercizio 2023 e di conseguenza è fondamentale che venga approvato prima della fine della consigliatura. Mi riservo semmai dopo di intervenire su altre questioni, anche perché questo di fatto è l'ultimo consiglio, quindi è l'occasione per salutarsi e per fare un breve confronto, brindisi magari dopo, alla fine, un breve così confronto anche in aula tra di noi e come ultimo momento istituzionale. Grazie.
Prego, dottor Festi.
Grazie Presidente, saluto anch'io i consiglieri anche da parte dell'ufficio bilancio e degli altri servizi, credo come abbiamo appunto l'ultima occasione di portare alla vostra attenzione un provvedimento di programmazione strategico-finanziaria che appunto va a rappresentarvi quelli che, a proporvi quelli che sono gli esiti della gestione in particolare finanziaria ma anche strategica dell'attività del 2023. mi utilizzo, come dire, per illustrarvi i dati essenziali e ripercorrere quindi quelli che sono gli esiti della gestione del 2023 attraverso delle slide che abbiamo messo anche a disposizione, che ci consentono appunto di commentare e vedere, poi eventualmente commentare assieme quelli che sono i dati. Vi portavo prima i saluti, ugualmente vi dico che ringrazio da parte mia, come dire, l'ufficio bilancio, ma anche gli altri servizi, perché l'attività che porta poi la stesura del rendiconto, come ho già avuto modo di dire anche in commissione, è un'attività particolarmente complessa per i dati che vengono elaborati e per la raccolta delle informazioni, ma anche evidentemente il ringraziamento va per quello che è l'esito che vedrete della gestione del comune, che dimostra appunto dei dati assolutamente positivi e di sana gestione, che quindi garantiscono all'amministrazione di poter intanto, come dire, definire i dati di bilancio in maniera termini positivi e poi programmare quella che è un'ulteriore attività, diciamo, di rilancio della programmazione finanziaria dei prossimi anni. E per quanto riguarda la tempistica, abbiamo posto alla vostra attenzione appunto stasera quella che è la delibera consigliare, vi è stato il deposito dei 20 giorni, la norma di legge, come ho avuto anche qui modo di dire in altre occasioni, pone un termine per l'approvazione del rendiconto che è il 30 di aprile, noi siamo appunto ai primi di maggio, quindi diciamo così andiamo oltre questi termini di qualche giorno, ma sono assolutamente coerenti in linea con la complessità del lavoro che, vi dicevo, si richiede agli uffici sin dalla chiusura dell'esercizio finanziario antecedente per poi appunto elaborare e formare i diversi documenti. I risultati li vedremo poi, ma come vi ho anticipato, insomma, denotano una gestione assolutamente solida e positiva in termini sia finanziari che patrimoniali da parte del Comune. Il rendiconto si compone della gestione finanziaria e della gestione economico-patrimoniale. Partiamo, come dire, con quella che è la gestione finanziaria, che è la contabilità cardine e principale per il Comune. Quella, come vedremo poi, economico-patrimoniale si affianca, come si dice, solo a fini conoscitivi. Quindi la gestione, come dire, contabile finanziaria è quella che rileva per l'attività della pubblica amministrazione. Il rendiconto si compone di una serie, come dire, di atti e di provvedimenti che vengono assunti e che appunto vanno poi a comporlo. Il primo riguarda l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui, di cui poi vi darò i dati e la sua connotazione più significativa, la parificazione degli agenti contabili, che serve appunto a verificare che le operazioni di pagamento che vengono fatti dai diversi agenti contabili che fanno riferimento al Comune, in particolare il principale e il tesoriere, corrispondano a quella che è la contabilità del Comune, anche qui i dati sono assolutamente di una parificazione appunto corretta, e in termini di operazioni viene poi aggiornato quello che è l'inventario, quindi il patrimonio del Comune come proprietà di mobili e immobili alla data del 31 dicembre 2023. Vi dicevo, la prima operazione che viene compiuta è quella del cosiddetto riaccertamento ordinario dei residui, che significa una verifica di tutti i crediti, diciamo così, e debiti che il Comune ha, inteso come residui attivi, crediti che il Comune dispone verso altri soggetti e debiti o residui passivi. Ecco, questa operazione di riaccertamento ha portato, come vedete, agli esiti in termini di numeri complessivi che qui vedete, cioè abbiamo residui attivi per 53.506.000 euro e residui passivi per 28.048.000 euro. Nella slide successiva qui vedete qual è la composizione in termini di corrispondenti, come dire, partite di bilancio dei residui attivi e passivi. Quindi abbiamo 30 milioni di residui sulla parte corrente, 20 milioni sulla parte straordinaria, mentre per quanto riguarda i residui passivi 20 milioni sulla parte corrente e 6 milioni sulla parte straordinaria. In commissione ho già avuto modo di dire che per quanto riguarda, diciamo così, i debiti di parte corrente 20 milioni, questa cifra risulta significativa, ma perché, come dire, registrata proprio al 31/12 alla fine dell'anno, quindi tutte le fatture che ancora i fornitori devono presentarci o che hanno presentato a dicembre per forniture che sono degli ultimi mesi dell'anno risultano ancora come debiti da pagare, ma vengono appunto pagate ad inizio anno, quindi diciamo così effettivi residui passivi che potremo annotare quando è fine febbraio o metà febbraio, che è il momento in cui si chiudono tutti i pagamenti del 2023, sono attorno ai 5-6 milioni di euro, non di più. Qui vedete invece quella che è la composizione, diciamo, dei nostri crediti che potremmo vantare al 31-12, anche qui una parte viene già riscossa nei primi mesi dell'anno. Abbiamo crediti per entrate tributarie di 5.704.000 euro, entrate da trasferimenti per 17.044.000 euro, entrate extratributarie per 7.513.000, entrate in conto capitale da riscuotere per 20.332.000. Anche qui le due voci più significative evidentemente sono quelle del titolo secondo, cosiddetto entrate da trasferimenti. Qua sono crediti che noi abbiamo rispetto a fondi che ci deve trasferire la provincia piuttosto che la comunità di Bali in relazione alle funzioni comunali che appunto ricevono un finanziamento da questi enti sovraordinato, e quindi in questo senso sono crediti assolutamente esigibili e che verranno riscossi visto che si parla di altre pubbliche amministrazioni. Uguale, come dire, è a riferimento alle entrate in conto capitale, 20 milioni, anche qui sono crediti che noi possiamo vantare verso la provincia o verso lo Stato rispetto a contributi che gli stessi ci hanno riconosciuto per spese in conto capitale per investimenti e che quindi abbiamo, come dire, da riscuotere in ragione anche, qui magari ci torniamo un attimo dopo, alla modalità con cui viene gestita la cassa a livello di sistema unico provinciale, che quindi prevede un'erogazione della cassa solo in realtà in relazione a fabbisogni effettivi che i comuni abbiano e quindi anche il nostro comune, per cui questi crediti non riscossi derivano anche da questa modalità di gestione della cassa. Per quanto riguarda la gestione invece delle entrate dell'esercizio finanziario 2023, vi ho voluto rappresentare qui in una slide che vi fa raffronto anche con gli anni precedenti. Abbiamo accertato, come si dice, entrate tributarie per 13.150.000 euro. Qui ve lo commento in termini di maggiore entrata rispetto, come vedete, agli anni precedenti, è dovuta sostanzialmente non ad un aumento della pressione tributaria assolutamente, né a un aumento delle fabbricati soggetti ad IMIS, ma al fatto che dal 2013 per gli enti strumentali della provincia gli stessi pagano direttamente l'IMIS, mentre in precedenza questa imposta veniva, come dire, esentata per gli enti strumentali della provincia e le società partecipate e pagata dalla provincia su quello che è invece le entrate da trasferimenti. Quindi per una disposizione, diciamo, di correttezza anche dei loro bilanci, l'IMIS, per intendersi, di Trentino Sviluppo piuttosto che dell'università, veniva in precedenza appunto pagata, diciamo così, dalla provincia, mentre dal 2023 è stata reintrodotta una norma che prevede che gli stessi paghino direttamente al comune. Questo ha comportato, come vedete, questa entrata maggiore di circa 600.000 euro per quanto attiene l'IMIS comunale. Abbiamo entrate da trasferimenti sulla parte corrente che pervengono appunto dalla provincia, dalla comunità di Valle, in parte dallo Stato, per 37.764.000 euro, entrate extra tributarie per 18.291.000 euro. Anche qui il dato che commento, come vedete, di riduzione rispetto al 21 è essenzialmente dovuto al calo dei dividendi che abbiamo avuto nel 2022 come trasferimento in particolare da DE e FinDE, che nel 2023 ci hanno trasferito, come dire, dividendi minori rispetto a quello che era il trend storico, in particolare riportato al 2022. Chiaro che in questa voce poi ci sono anche altre entrate, oltre ai dividendi ci sono le entrate patrimoniali, tutte le entrate che derivano dai servizi comunali. Il totale delle entrate accertate correnti, vedete, ammonta a 69.207.000 euro. Per quanto riguarda le spese invece di parte corrente impegnate, anche qua col raffronto 2020-2023, vedete che le stesse ammontano nel 23 a 65.711.000 euro, quindi un trend, diciamo, in crescita rispetto al 2020, ma che mantiene una costanza rispetto al 22. La composizione in particolare di questa voce di spesa sulla parte corrente la vedete appunto nelle voci più significative, che attengono le spese per le retribuzioni del personale, che ammontano a circa 19.460.000 euro, le spese per acquisto di beni e servizi, che ammontano a 37.250.000 euro, quindi questa è la voce più significativa chiaramente rispetto appunto alle attività di servizio che il Comune svolge. Un'altra voce per darvi conto appunto di quelli che sono gli esiti che accertiamo con rendiconto è quello che attiene la determinazione del cosiddetto fondo credit dubbia esigibilità, che è, come abbiamo avuto anche qui modo di rappresentarvi in altre occasioni, il fondo che garantisce appunto che rispetto ai crediti che il Comune abbia e di cui può essere, diciamo così, incerta la effettiva riscossione data la loro natura, ci riferiamo in particolare alle sanzioni del codice della strada piuttosto che all'IMIS, ecco, la norma impone di accantonare un fondo, la norma impone, diciamo, due elementi. Il primo, di rappresentare a bilancio l'intera entrata, come debba essere riscossa nella sua totalità, quindi al 100%. E secondariamente però di accantonare in un fondo quella che potrebbe essere, in base ai calcoli che vengono determinati appunto dalla norma, la percentuale che il Comune potrebbe anche, diciamo così, non incassare nel suo totale. Questo attraverso appunto dei meccanismi che fanno con la media relativa agli 5 anni, vanno a determinare il cosiddetto fondo credito dubbia esigibilità, che in questo momento, come vedete, noi accantoniamo per 6.462.000 euro. Un'altra voce che risulta appunto dagli esiti del rendiconto è quella della capacità, diciamo così, di pagamento che ha il Comune rispetto ai propri fornitori, che vedete appunto un pagato sui residui, un pagato sulla competenza superiore al 70%, anche qua vi dicevo la percentuale è sicuramente importante ed elevata, risente, diciamo così, nella sua determinazione di quelli pagamenti che vengono fatti e che si riferiscono a prestazioni degli ultimi mesi dell'anno e che quindi risultano come fatture magari presentate ma non ancora pagate alla data del 31-12, quindi appunto, come dicevo, se il dato fosse effettivamente rilevato nei mesi successivi, gennaio-febbraio, avremo una percentuale ancora più alta, ma vi dirò anche qua rispetto a un raffronto con altre pubbliche amministrazioni abbiamo una percentuale di pagamenti decisamente alte, anche dopo vedremo per la cassa che abbiamo a disposizione e i tempi di pagamento che poi vedremo sono sicuramente positivi per il nostro Comune. Livello di indebitamento del Comune, anche qua l'abbiamo evidenziato anche in occasione del bilancio, vedete che il nostro indebitamento ormai per i mutui al 2023 era di 38.000 euro, di fatto l'abbiamo estinto a fine anno, questo ultimo mutuo che rimaneva a carico del Comune, se non, come anche qua abbiamo avuto modo di dirvi in altre occasioni, rimane quella restituzione di somme dovuta alla provincia per quell'operazione attivata nel 2015 di estinzione anticipata dei mutui che facevano carico alle pubbliche amministrazioni, di cui noi abbiamo aderito, come vedete, per 18.796.000 euro, e di cui restituiamo una quota di circa 900.000 euro ogni anno alla provincia. In questo momento abbiamo ancora un debito, diciamo così, residuo di 13.157.000, la cui estinzione totale avverrà, come vedete, al 31-12-2037. Vi dicevo prima, rispetto alla capacità di pagamento che ha il Comune, da una parte avevamo la percentuale di pagamento, qui vedete la capacità della struttura comunale di saldare, diciamo così, di liquidare le fatture che pervengono ai nostri fornitori rispetto a un tempo previsto dalla legge di 30 giorni. Quindi rispetto alla media dei pagamenti comunali noi paghiamo con 7 giorni e 45 di anticipo rispetto a questo termine previsto dalla norma. Quindi il Comune, diciamo, è assolutamente un ottimo pagatore perché paga non solo nei termini di legge, ma anticipatamente rispetto a quelli che sono i termini che vi dicevo previsti con questo tipo di anticipo. Tenete conto che c'è un tempo, diciamo così, necessario per il pagamento tra l'arrivo della fattura e appunto il mandato e poi il pagamento del tesoriere, che è fisiologico, legato al fatto che una volta pervenuta la fattura l'ufficio deve verificare appunto non solo che questa sia corretta, ma che la fornitura sia stata effettuata, che ci sia, come dire, i certificati di corretta esecuzione e di collaudo nel caso di lavori, per poi, come dire, attivare la vera e propria liquidazione, che poi viene appunto inviato come mandato al tesoriere. Quindi questo tempo è assolutamente, assolutamente ottimale, diciamo così, rispetto ad un tempo fisiologico e quello che rimane in termini di tempo dell'anticipo rispetto ai 30 giorni. Il fondo cassa al 31/12/2023, scusate, non era il 22, era di 25.338.000 euro, quindi una cassa importante. Abbiamo già avuto modo di parlarne in commissione bilancio, questa è legata a maggiori trasferimenti che la provincia fa comunque in termini di cassa in questi ultimi anni, anche nell'ultimo anno, proprio per rientrare di quei crediti che vi dicevo prima, altrimenti noi come comune, ma anche altri comuni vantano e che sono residui appunto, che risalgono appunto ad anni precedenti. In virtù anche di questa cassa finale, l'altra informazione è che nel corso dell'anno anche non abbiamo mai dovuto effettuare appunto nessuna richiesta al tesoriere di anticipazione di cassa, riuscendo, come dicevo, a pagare sempre in maniera tempestiva, ma anche appunto con le disponibilità di cassa necessarie. Per quanto riguarda rispetto degli equilibri di bilancio, quello che vi rappresento è solo che appunto anche vi è una verifica costante che l'equilibrio di bilancio è volto a verificare che anche durante la gestione le spese che il Comune sostiene siano effettuate a fronte di accertamenti di entrate che coprono queste spese, no? Quindi ogni volta che si fa, come dire, ogni tre mesi lo prevede la norma, ma anche in corso durante le occasioni delle variazioni di bilancio si vanno a verificare gli equilibri proprio per garantire che anche durante la gestione vi sia sempre, come dire, un accertamento, come vi dicevo, una disponibilità quindi di entrate che coprono quelle che sono le spese o correnti o di investimento che il Comune va ad assumere. Nel 2023 abbiamo anche, come dire, svolto la regolazione finale, l'abbiamo chiamata quasi, della certificazione Covid, ossia rispetto alle risorse che lo Stato e la provincia in parte ci avevano trasferito nel 2020, 21 e 22 in relazione all'emergenza Covid, da una parte per coprire, diciamo, minori entrate, no, maggiori spese che il Comune aveva assunto, oppure per sostenere anche delle manovre che il Comune aveva messo in campo, come è stato nel caso di Rovereto. Ecco, abbiamo dovuto certificare, come dire, che questi trasferimenti sono stati tutti utilizzati dal Comune per questa funzione, perché nel caso in cui, e non è il nostro assolutamente, questa certificazione avesse prodotto il risultato che erano state spese meno risorse di quelle trasferite, le stesse dovevano essere restituite allo Stato. Vi dirò dai dati, insomma, che in realtà il Comune di Rovereto ha speso, come sapete, molto più in termini di manovre Covid di quello che è stato, come dire, trasferito dallo Stato, che ammontava circa complessivamente nei tre anni a circa 5 milioni, ma noi abbiamo speso circa, se vado adesso vado a memoria, circa 12-13 milioni come manovre Covid tra le varie, tra maggiori spese e minori entrate, insomma, questo era il dato di cui vado almeno appunto a memoria. L'altro dato che ha caratterizzato, no, questo ultimo anno, 22 e 23 in particolare, come sappiamo, è quello dell'aumento dei costi dell'energia, che anche ha pesato sui bilanci comunali, no? Per cui qui vi rappresentiamo un po' quello che è il report ad oggi, diciamo così, della situazione costi energia. Qui vi trovate quelli che sono i fondi che sono stati trasferiti dalla provincia e dal Ministero appunto per sostenere i comuni rispetto a queste maggiori spese, per cui vedete che nel 2022 abbiamo avuto trasferimenti per 1.500.000 circa e nel 2023 per 460.000 euro per compensare appunto il caro bollette. Qui invece vedete quella che è la nostra spesa che abbiamo avuto rispetto appunto alle utenze collegabili al caro bollette, no? Guardo ai dati di sintesi, vedete in particolare, no, sono molto chiari i dati del 2021, 22, 23, vedete che nel 2021 in linea con quello che era il trend storico, ma già registravamo un aumento, no, negli ultimi anni, gli ultimi mesi, scusate, del 21, si era registrato già un aumento dei costi di energia, per cui avevamo una spesa, abbiamo avuto una spesa nel 21 di 3.947.000 euro, mentre nel 2020 era di 3.200.000, vedete circa. Nel 2022 questa spesa è assolutamente esplosa, per cui abbiamo speso 6.584.000 euro, nel 2023 abbiamo avuto per fortuna, diciamo, un inizio di calo, non so se continuerà o meno, ma che ha attestato la spesa a 4.760.000 euro, quindi diciamo minore certo nel 2022, ma non ancora chiaramente in linea con quello che era il trend storico ante caro bollette. Per quanto riguarda l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, anche qui ho cercato di rappresentarvi quello che è l'utilizzo che è avvenuto nei dati massivi nel corso del 2023 rispetto a un avanzo disponibile dal rendiconto 22 di 12.817.000 euro. Nel corso dell'anno è stato applicato avanzo con le diverse variazioni che qui vedete rappresentate per 7.362.000 euro, per cui a fine 2023 avevamo ancora un avanzo disponibile di 5.455.000 euro. Diciamo, esito finale di tutto questo lavoro che porta al rendiconto è il risultato di amministrazione. Il risultato di amministrazione che vedete fa sintesi delle riscossioni e dei pagamenti avvenuti nel corso del 2023, viene aggiunto quello che è il saldo di cassa, al fondo di cassa al 31 dicembre, residui attivi e passivi, tolto il fondo pluriennale vincolato, che è un fondo che, come sapete, come dire, serve a sostenere le spese di investimento che vengono poi spostate o realizzate negli anni successivi, per cui il nostro risultato di amministrazione complessivo al 31 dicembre è di 22.695.000 euro. Da questo risultato di amministrazione complessivo vengono poi tolte, diciamo così, per verificare quello che è il risultato finale di avanzo disponibile, cosiddetto, no? Quella che è la parte accantonata per i fondi che vi dicevo, sono previsti dalla norma o per altri fondi che noi abbiamo e che accantoniamo, che sono vincolati, ad esempio legato Mutinelli piuttosto che legato Barbazza, e che ci vincolano alcune risorse che sono del risultato di amministrazione, per cui tolte comunque queste parti vincolate, vedete che il nostro risultato, il nostro totale di parte disponibile di avanzo cosiddetto libero è di 10.333.000 euro. Come vi dicevo, l'anno precedente, qui vedevate, l'avevamo vista prima, era di circa 12 milioni, quest'anno appunto registriamo un avanzo di 10 milioni e 333 mila euro. Ecco, questa è la sintesi del rendiconto finanziario. Aggiungo quello che è il commento sul rendiconto economico patrimoniale, più sintetico vi dirò, perché come abbiamo avuto anche qua modo di rappresentarvi in altre occasioni, da una parte la contabilità economico-patrimoniale per ora è solo a fini conoscitivi, quindi affianca quella che è la contabilità finanziaria che abbiamo visto poc'anzi e che è quella, diciamo, che regge la parte finanziaria del comune in termini di attività. Qui vi abbiamo anche evidenziato che ad oggi, in base alle norme esistenti, ulteriormente i risultati della contabilità economico-patrimoniale, che è, diciamo, assimilabile a quella aziendale, sconta dei limiti per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni rispetto ai dati finali, che evidentemente sono paragonabili solo fino a un certo, diciamo, fino a un certo punto rispetto a un'azienda, no? Perché appunto noi abbiamo dei servizi e delle attività che il Comune fa a cui non corrispondono evidentemente dei proventi che vadano a coprire i servizi, anzi sono la maggior parte delle attività dei comuni che non hanno questo tipo di copertura totale, e dall'altra ad esempio la voce dell'ammortamento che qui è stata evidenziata, ma anche per dire l'avanzo di amministrazione, non vengono considerati tra i proventi del Comune, quindi chiaramente vanno a sbilanciare quelle che sono le voci, vedete, tra i proventi e i costi di gestione. Quindi questo che vi rappresento qua è il conto economico complessivo del nostro comune, che come vedete ha proventi di gestione per 65 milioni, ha costi di gestione per 74 milioni, e quindi avrebbe, diciamo così, un risultato di gestione iscritti di un meno 8.475.000 euro. A questo poi, a questo risultato si aggiungono in realtà quelli che sono i proventi a oneri finanziari, 4.577.000 euro nel 2023, che sono sostanzialmente i dividendi che noi abbiamo acquisito, altri proventi straordinari, per cui nonostante quel dato che vi dicevo prima di difficile rapportabilità alla gestione comunale di questo rapporto proventi e costi di gestione, vedete che comunque nel 2023 il Comune ha avuto un risultato economico positivo di 473.000 euro, e quindi questo è un altro dato che evidenzia comunque la solidità della gestione economico-patrimoniale anche da parte del Comune. Il dato di sintesi dello stato patrimoniale, che quindi diciamo così raffigura quello che è il valore del patrimonio del Comune, che nel 2023 vedete ammonta a 620.906.000 euro, in aumento rispetto appunto al 22-23, perché nel 2023 vi sono state una serie di immobili che hanno trovato completamento e che quindi poi vanno a valorizzare quello che è il patrimonio comunale in termini di crescita, tra gli altri elementi, insomma, del valore del patrimonio. Lo stesso vale, che è un altro dato significativo per quanto riguarda il patrimonio netto, che va a rappresentare anche qua un indice di solidità della gestione economico-patrimoniale del Comune, che come vedete ammonta per il 2023 a 474.297.000 euro. Ecco, con questo ho concluso la esposizione, sono a disposizione se ci sono evidentemente domande, chiarimenti da ulteriormente potervi fornire. Grazie.
Grazie dottor Festi. Allora, nel frattempo sono entrati il consigliere Zambelli, il consigliere Angeli, il consigliere Veronesi e il consigliere Chiesa, quindi siamo in 27. Ci sono domande tecniche? Prego, consigliere Chemotti.
Grazie, in realtà riprendo un po' la domanda che ho fatto in commissione, chiedo scusa se non mi è venuta da farla proprio in commissione, riguardo alla cassa. Non so se riuscirà a rispondermi, nel qual caso non è un problema, avremo modo magari di approfondire in un secondo momento anche a margine del Consiglio Comunale. Giustamente lei ha citato la cassa e il fatto che non è stato mai fatto fondo a un'anticipazione di cassa, ma è possibile sapere diciamo il livello di cassa minimo che si è raggiunto durante l'arco dell'anno, o è un dato difficile da reperire? Grazie.
Ci sono altre domande, così poi facciamo una risposta unica. Prego consigliere Angeli.
Grazie Presidente. No, dopo io farò il mio intervento e farò le domande al mio intervento anche il preche. No, solo una domanda, perché nell'esposizione che ho visto dalle tabelle ho visto un dato che non mi convince, che non mi risulta. Dato che ha parlato il consigliere Camotti del fondo di cassa, nelle tabelle si parla di un fondo di cassa, c'è scritto in gennaio 2022, no, fondo di cassa 2023. No, eh? Ah, l'ha detto, sì? No, no, è perché mi ero intento a... No, è per quello, proprio mi son... Lo stavo cercando, è per quello... Mi sembrava un numero diverso. Niente.
Ci sono altre domande? No, allora prego.
Grazie, sì, rispondendo alla richiesta del consigliere Chemotti, qui anche in commissione abbiamo parlato alcune volte sulla gestione della cassa, no? Ci sarebbe, come dire, un ragionamento da fare, come vi dicevo, essendo la cassa dei comuni gestita come sistema provinciale, e questo, come dire, ha delle virtuosità in termini di liquidità del sistema provinciale, che viene più calibrata anche sulle esigenze, pone anche delle criticità rispetto a una gestione autonoma della cassa che possano fare i comuni, no? In termini di spesa, in termini anche di poter appunto avere contezza delle quelle che sono appunto le esigenze di cassa rispetto alle proprie necessità. Detto questo, diciamo che il comune, soprattutto il nostro comune, per entrate proprie che ha piuttosto significative, sia in termini tributari, no? di città del suo territorio, dei dividendi e di altre fonti di entrate anche patrimoniali, ha una cassa propria che è sempre, diciamo, significativamente positiva, perché oltre ai trasferimenti provinciali la stessa viene sostenuta mensilmente, diciamo così, da altre entrate che possiamo registrare. Questo è significativo. Ecco, rispondendo alla sua domanda, diciamo che mediamente la nostra cassa è attorno ai 10 milioni, 9, 8, 10 milioni. Tenga conto che una parte di questa cassa è vincolata, significa che deve essere utilizzata solo per determinate spese. Faccio riferimento, ad esempio, se noi abbiamo una cassa già ricevuta connessa al legato Barbazza, che abbiamo già quindi depositato, diciamo, sul nostro conto corrente, questa non possiamo utilizzarla per altre spese, evidentemente, se non quando verranno utilizzate delle risorse per quell'investimento. Lo stesso però, facendo riferimento a esempi più recenti, alle risorse che ci sono pervenute dall'Europa per il progetto della stazione, sono arrivati circa già 2 milioni e 5, queste sono ci entrano in cassa, ma hanno un vincolo rispetto a spese legate, no? Quindi quando si fa, come dire, il conto, diciamo, della cassa a disposizione, fosse il saldo del conto corrente, per le diverse spese, stipendi e quant'altro, investimenti, bisogna tener conto che una parte di queste non può essere utilizzata ordinariamente. Ecco, se si andasse in deficit di cassa si possono utilizzare anche quelle risorse che hanno i vincoli, però con il vincolo altrettanto di doverle immediatamente, come dire, rimettere in vincolo. Quindi con una cassa di circa 9-10 milioni, come di Rovereto, riesce a appunto assolvere alle proprie spese gestionali del mese, salvo appunto mesi straordinari, senza dover ricorrere assolutamente né all'uso della cassa vincolata né, ancor peggio sarebbe, l'anticipazione di cassa. Noi ogni mese riceviamo un fabbisogno di cassa dalla provincia, che è parametrato sulle nostre spese standard. Ulteriormente ogni mese possiamo presentare alla provincia, e lo facciamo ogni 15 al mese, un fabbisogno di cassa straordinario legato specialmente agli investimenti, cioè noi rispetto ai pagamenti che dobbiamo effettuare, non so, in questo mese di maggio, rappresentiamo alla provincia che abbiamo un'esigenza di, faccio l'esempio del mese scorso, 2 milioni e mezzo di euro. La provincia però cos'è che fa in termini, dicevo, di difficoltà, no, di alle volte di questa gestione di cassa? Verifica ad una certa data, che è di solito il 20 del mese, se sulla nostra tesoreria abbiamo risorse sufficienti cioè superiori a questa richiesta di fabbisogno di cassa. E nel caso verifichi che è così, ci comunica, come dire, che non ci verrà riconosciuto. Ecco, il rischio è che le nostre spese, succede ad altri comuni, come dicevo, che hanno magari meno entrate proprie, poi si rivelano superiori rispetto al nostro fabbisogno rappresentato, perché magari le decorrenze non sono nel momento in cui la provincia guarda la cassa, no? Quindi questa modalità di gestione può, come dire, ha questo rischio che potrebbe mettere in difficoltà, in passato lo ha posto, i comuni poi a dover andare in anticipazione di cassa, con le conseguenze legate poi al pagamento di interessi e anche a un controllo che la Corte dei Conti fa rispetto effettivamente al fatto che questo denoterebbe, come dire, una gestione non corretta, no? Se un comune va in deficit di cassa. Quindi è un monitoraggio della cassa comunale che facciamo con molta attenzione per i profili che vi dicevo.
Grazie dottor Festi. Passiamo agli interventi perché non ci sono altre domande. Prego consiglieri. Prego consigliere Chemotti.
Anticipo il consigliere Angeli. Allora, parto dal tema della cassa. Ringrazio gli uffici, uno, per aver prodotto il documento che fa sintesi, che dopo citerò, degli ultimi 5 anni, delle ultime 5 casse. Li ringrazio anche per la disponibilità alle spiegazioni, che chiaramente sono molto tecniche, come quella che ha appena prodotto il dottor Festi, e che comunque aiuta noi che dobbiamo preoccuparci più di aspetti politici di capire bene come funziona la questione, perché effettivamente guardando i numeri della cassa una domanda sorge, parlo non dal punto di vista tecnico perché non ho nessun dubbio rispetto alla correttezza tecnica e anche alla complessità tecnica dell'argomento appena rappresentata dal dottor Festi, quindi da quel punto di vista non ho nessun dubbio, è più una questione diciamo amministrativa, politico-amministrativa, cioè una cassa così elevata, 25 milioni e 300 circa mila euro, che tra l'altro ha avuto un trend in crescendo enorme negli ultimi 5 anni, un più 155%, passiamo 2019, cito il documento, da 9 milioni e 900 mila circa a 25 milioni e 3, due volte e mezzo la cassa, è vero, lo ha detto il dottor Festi, c'è stata una modalità diversa da parte della provincia di staccare quelli che sono i finanziamenti provinciali, quindi chiaramente c'è un motivo tecnico alle spalle che appunto, come già detto, non metto in discussione. Però evidentemente dal punto di vista amministrativo il fatto di avere dei soldi da spendere, che chiaramente è giusto che stiano in una cassa, che quindi siano a disposizione, mi interroga, cioè quanto devono essere, ecco la domanda, qual è il minimo che abbiamo e quindi questi 10 milioni che sono diciamo questa soglia minima che ci permette di gestire pagamenti di stipendio e quant'altro senza andare in anticipazione. Certo è che insomma l'oscillazione tra 10 milioni e 25 è abbastanza significativa. La mia opinione in merito è che, preso atto della complessità, che non essendo tecnico non posso mettere in discussione, però effettivamente questa oscillazione così marcata mi dà l'idea di mettere chi amministra, quindi in questo caso la Giunta, con il supporto evidentemente degli uffici, non nella piena possibilità di lavorare bene rispetto ai soldi a disposizione per poter fare delle opere, mi viene da dire. Cioè, come giustamente faceva presente in questo momento il dottor Festi, bisogna stare attenti perché basta un piccolo sfasamento nelle date proprio mensili per cui si può ci si può trovare in situazioni problematiche. Allora io ritengo, ripeto, dal punto di vista politico-amministrativo che questa cosa non sia ottimale, cioè dal mio punto di vista un ente pubblico come un piccolo comune, un comune, dovrebbe avere maggior controllo della propria possibilità di spesa. Spero di aver reso l'idea rispetto a questo, perché chiaramente leggere il dato 2019 9 milioni e 9, 2023 25 milioni e 3, e guardate che è un trend continuo, non è che improvvisamente la provincia cambia e quindi, come dire, si passa da una media di 10 a 25, è un trend, 9 milioni e 9, 2020 10 milioni e 3, 2021 19 milioni e 2, 2022 22 milioni e 4, 2023 25 milioni e 3, quindi è un crescendo costante, che però, ripeto, dal mio punto di vista, facendo il paragone che secondo me è calzante e anche aiuta tanto a capire, quello fatto dal dottor Festi, del conto corrente di ciascuna famiglia, ti dà l'idea che è chiaro, io sul conto corrente devo avere della liquidità. Però se la gestione, le oscillazioni su questa liquidità sono tali per cui, oppure il mancato controllo che ho io sulle mie spese è tale per cui devo comunque avere tanti soldi lì perché non so mai gestirli, è chiaro che non è ottimizzare la gestione. È una mia opinione, probabilmente anche fallace in certi termini. Questa è una prima considerazione che mi preme fare, perché chiaramente sono numeri che un po' mi hanno stupito e sui quali ho voluto fare un approfondimento. La seconda considerazione non è chiaramente mirata al tema del rendiconto, ma emerge nelle considerazioni fatte sempre dal dottor Festi nella presentazione, cioè il tema di Dolomiti Energia. Noi abbiamo avuto un calo dei dividendi, un aumento del costo dell'energia, abbiamo fatto una commissione in cui si è parlato anche di un aumento delle tariffe dei rifiuti. Dolomiti Energia, se non sbaglio, è una partecipata del comune. 170 milioni di utile, record storico un mese fa. Allora, anche qua, sicuramente c'è una ragione tecnica che possono spiegarmi, mi stanno qua e me la spiegano in 5 minuti, non la capirò, però me la spiegano. Io mi metto nei panni del semplice cittadino, io vorrei essere proprio terra a terra. Io vedo un'azienda pubblica, partecipata, Dolomiti Energia, comune, socio, che fa 170 milioni di utile, record storico, ma calano i dividendi, aumenta il costo dell'energia, quindi dobbiamo pagare di più l'energia, Dolomiti Energia è nostra, e aumentano le tariffe dei rifiuti, è vero che quello è Dolomiti Ambiente, ma è comunque un ramo aziendale. Ora, la faccio veramente semplice, con tutte le spiegazioni che mi si possano dare, per me qualcosa non torna. Cioè, se devi spiegarmela e devi star lì, come è capitato, a spiegarmela a fondo a me che sono consigliere comunale, e farò fatica e sicuramente non la capisco tutta, cosa capisce un cittadino? Il cittadino vede un'azienda partecipata che fa 170 milioni di utile e che gli chiede di più di energia, di più di tariffe di rifiuti e gli dà meno soldi di dividendi. Questa cosa è difficile da spiegare, è molto difficile da spiegare. E anche qua non è che metto in dubbio, cioè sono sicurissimo che dopo mi dicono ma no, ma non c'è nulla di sbagliato, io non metto in dubbio dal punto di vista tecnico, però dal punto di vista politico, cioè una persona, tra virgolette, semplice vuol dire che si fa i conti semplici, i cosiddetti conti della serva, dice cacchio, ho avuto la mia azienda, l'azienda pubblica partecipata, 170 milioni di utile, aumentano i dividendi, abbassa il costo dell'energia per il comune e mi abbassa i costi delle tariffe dei rifiuti. No, viceversa, è assurdamente controintuitivo. E questa cosa non mi piace, ripeto, dal punto di vista politico-amministrativo, cioè c'è qualcosa che non mi torna. Ma ripeto, non dal punto di vista tecnico perché non mi compete. Esempio simile, tariffe dei rifiuti. Cioè io sfido, veramente, una sfida la faccio, qualcuno nell'aula a venire qua a spiegarmi il calcolo della tariffa dei rifiuti. Cioè io vi sfido. Io penso che potrebbero portarlo come tesi di laurea all'università di matematica per capire come cacchio funziona il calcolo. C'è gente che mi chiama, bolletta alla mano, e mi dice ma io cosa cavolo sto pagando? Perché pago così? Perché pago di più? Perché l'altro ci metto lì con queste bollette, provano a fare dei conti, non capiscono niente. Io mi metto a fianco a loro e non capisco niente neanch'io. Io ho fatto delle commissioni in cui mi è stato spiegato, c'erano tutte le formule, lì per lì avevo capito, quando dopo ho riprovato a fare l'esercizio da bravo studente a casa non ce l'ho fatta. Anche questo dal mio punto di vista, ripeto, politico, amministrativo, non tecnico, che non mi compete, non funziona. Non funziona. Cioè uno deve poter aprire la bolletta e capire cosa sta pagando, quanto sta pagando, perché sta pagando così. Sono considerazioni che ci tenevo a fare perché effettivamente l'amministrazione pubblica è qualcosa di estremamente complesso. L'ha rappresentato benissimo prima il dottor Festi, ma è una complessità che non aiuta nel senso che ci si deve, tra virgolette, arrendere a un'evidenza, è così, se provano a spiegartelo a un certo punto diventa talmente complicato che ti dici ok, non riesco a capire, mi devo fidare, però è un peccato, io penso che la gente comune dovrebbe riuscire a capire più facilmente certe cose, e proprio per una questione di reale trasparenza, perché la trasparenza non è ti metto lì tutti i dati, ma io quei dati dovrei riuscire a leggerli, a riuscire a interpretarli in maniera abbastanza immediata. Non sto accusando nessuno, ribadisco, sono assolutamente consapevole della complessità, ma una complessità che non aiuta, anzi spaventa e allontana sempre di più la gente comune dall'amministrare. E dopo chiaramente nascono tutti quei refrain dei sono tutti ladri, tanto comunque ti rubano i soldi, tanto non si capisce niente, sono lì per fregarti e bla 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 bla. Sono dei refrain, delle frasi fatte che nascono secondo me anche dalla frustrazione di mi aumenta tutto e non capisco perché. Mi aumenta tutto, però dopo vanno sui giornali, i titoloni tutti contenti, stappano gli champagne, siamo bravi, abbiamo fatto 170 milioni di utile. Ma porca miseria, siamo le solite? Privatizziamo l'utile e rendiamo pubbliche le perdite? Cioè fateci capire. Scusate lo sfogo, questa era una, un po' delle considerazioni rispetto chiaramente a una proposta di liberazione di un rendiconto che per noi è anche una fine, diciamo così, di una consigliatura. Rendiconto che è assolutamente dei dati positivi, non possiamo non dirlo. Il dato dei pagamenti con questa valore negativo sulla negativo, ovviamente bisogna anche spiegarlo in che senso negativo, che i giorni, cioè ci mettiamo di meno a pagare le fatture rispetto a, a quello che è previsto, è un dato che ci deve rendere orgogliosi rispetto a una media nazionale di un ente pubblico che fa fatica a rispettare le scadenze dei pagamenti, quindi quello è assolutamente positivo, come è molto positivo non andare in anticipazione di cassa, però effettivamente dietro c'è tanto, tanto complesso, un mondo complicato che noi stessi consiglieri comunali facciamo fatica a interpretare, ma ripeto, non perché lo vogliamo capire dal punto di vista tecnico, ma perché vorremmo poterlo interpretare dal punto di vista politico-amministrativo. Grazie.
Grazie consigliere. Il pubblico non può applaudire. Altri interventi? Prego consigliere Veronesi.
Sì, grazie Presidente, ma visto che siamo alla fine mi prendo un attimo di libertà, se mi è concesso, e vado sulla scia della provocazione e segnalazione fatta poc'anzi dal consigliere Chemotti. Mi rivolgo al dottor Festi, che magari sicuramente non mi saprà dare una risposta, ma era per capire se in futuro chi governerà questa città avrà titolo, magari in concertazione credo con la provincia autonoma di Trento, per andare incontro, soddisfare a quella che è stata la accorata segnalazione di Chemotti, che è una segnalazione, come dire, nazional popolare, no? E assolutamente condivisibile. Cito per questo un esempio che anticipo non è calzante, ma nell'immaginario collettivo può avere qualche tipo di assonanza. In Basilicata dal 2022 le bollette del gas sono imputate in conto alle famiglie con uno sconto del 50%. Non è la stessa cosa. Perché? Perché attraverso un accordo tra l'ente pubblico, quindi la Regione Basilicata, e tre grosse compagnie, Total, Eni e Shell, in cambio, la banalizzo, della concessione estrattiva, non so se si dice così in termini tecnici, ma rispetto a un giacimento della Val d'Adria, mi sembra di ricordare, che ovviamente insiste sul terreno di quella regione, si è attuato quello che viene chiamato accordo di compensazione attraverso l'ente territoriale che amministra e le società estrattive in campo privato. Ecco che questo porta un beneficio importante, credo di ricordare unico in Italia, rispetto allo sconto veramente, insomma, importante anche quello sulla bolletta e quindi sul bilancio per le famiglie. È vero che stiamo parlando di due situazioni totalmente diverse, lì c'è lo sconto in cambio di una concessione di attività estrattiva, ma è comunque un rapporto dove il pubblico mette a disposizione un bene e il privato lo utilizza e ne paga, come dire, una provvigione. Dolomiti Energia non è questo ovviamente il caso, ma nell'immaginario collettivo è anche facile fare questo tipo di similitudine, di paragone, dove io mi domando, e lo domando da profano e da cittadino, se possa esistere dal punto di vista prima che amministrativo politico una certificata volontà, indipendentemente dal colore delle giunte comunali o provinciali, dove una riforma dello statuto societario di Dolomiti Energia, voglio dire tutto ciò che determina mission e governance di quella società, se in futuro si possa prospettare anche questa eventualità di bonus rispetto e legata ovviamente in percentuale ai termini di fatturato, di utile, non tutti ovviamente, ma una parte rispetto alle annualità e alle poste di bilancio che ne andranno a certificare gli utili di volta in volta, se anche questo potesse essere un come dire, progetto politico e poi ovviamente giuridico, amministrativo, finanziario sugli asset che governano Dolomiti Energia, che potesse comunque andare a prospettare per questa comunità una sorta di, e per le altre comunità, anche il Comune di Trento che ne sono direttamente partecipi, una utilità sociale rispetto a chi vive in questo territorio e che ha, oltre ad altre eccellenze, anche questo dal punto di vista del management, della solidità aziendale, della prospettiva, degli utili e dell'efficienza sul territorio. Grazie.
Grazie consigliere. Si è prenotato l'assessore Minucchi, prego.
Funziona? Sì, buonasera. No, mi dispiace che non vada alla diretta televisiva perché avremmo assistito a una buona dose di populismo. Nel senso che io credo che è vero che è giusto semplificare le bollette, possiamo dire tutto, insomma. Io credo che il lavoro che ha fatto Dolomiti Ambiente per quanto riguarda le tariffe dei rifiuti sia stato un lavoro molto molto calibrato e ha portato con sé anche uno studio approfondito da parte della Giunta per arrivare ad evitare che il carico che è avvenuto sulle famiglie e sulle imprese fosse effettivamente calibrato affinché appunto non si andasse a penalizzare troppo le famiglie numerose e le piccole attività economiche. Un dato su tutti che ha scaturito l'incremento delle tariffe dei rifiuti, forse non lo si sa, è l'incremento degli oneri di scarica da parte della provincia, che nel giro di 3 anni sono passati da 120 euro a tonnellata a 260 euro a tonnellata e ci si aspetta che arrivino ai 300 euro a tonnellata, giusto per trasparenza. E credo che questo sia giusto dirlo, e dirlo al cittadino prima di tutto, perché non è che il servizio è diventato più caro, sì è vero la benzina è costata di più anche a Dolomiti Ambiente, il management è sicuramente ha avuto un incremento perché la nostra vita di tutti i giorni ha avuto un incremento, ma ciò che ha subito un incremento importante sono stati gli oneri di discarica. Perché? Perché la provincia di Trento non chiude il ciclo dei rifiuti, perché dobbiamo portare i nostri rifiuti in giro per mezzo nord Italia, se volete sappiamo anche dove, a Mantova, ad Almine, in giro a tutti i posti del nord Italia che non vedono l'ora di ricevere i rifiuti dell'amato Trentino perché gli serve per far carburante ai loro inceneritori o gasificatori. La seconda questione sul fatto di come Dolomiti Energia possa utilizzare, dal momento che l'energia è prodotta in Trentino e deriva dagli impianti idroelettrici, possa calmierare il costo dell'energia per i cittadini, io credo che basterebbe nella prossima partita, cioè quella del rinnovo delle concessioni sull'idroelettrico, inserire delle clausole affinché il concessionario, cioè colui che vincerà la gara di fornitura dell'idroelettrico, abbia l'obbligo di restituire in termini di percentuale un ribasso al costo dell'energia a quei territori che l'energia la producono. Non credo che debba essere il Comune di Rovereto a farsi carico di questa cosa. Io se questo volete, sì però se questo lo volete portare all'attenzione della Giunta provinciale, certo, infatti. Ma no, io vado avanti, ce n'ho un'altra per continuare a parlare, non è un problema. Comunque questo volevo dire. No, ho ascoltato anche quello che ha detto Chemotti. No, non è un problema. Ma no, ma io sono sereno, non ti preoccupare.
Evitiamo questi battibecchi fuori microfono che non servono a nessuno, semmai... Prego, consigliere Veronesi.
Grazie, Presidente. Mi dispiace aver interloquito così col consigliere Mignucchi, con l'assessore, scusa, Mignucchi, perché solitamente è lui che interviene a microfono spento commentando, come ha fatto nell'intera legislatura, le dichiarazioni dei consiglieri di minoranza. E quindi mi scuso. Volevo solo dire che l'intervento pacato di Chemotti, e l'altrettanto credo il mio, non ha insistito sulle motivazioni che sicuramente ci sono rispetto agli aumenti, ma ha, almeno da parte mia, disegnato in maniera ingenua e profana un percorso che non so se ci possa essere, sul quale magari il Comune di Rovereto potrebbe essere apripista dal punto di vista politico, e questo farebbe onore a chi governerà questa città. Perché vede, assessore, quando ci sono certe partite che riguardano l'intera città, è bene anche, come dire, sognare, sperare, ipotizzare percorsi che fino ad oggi nessuno si è preso in mente di fare. Se siamo noi che dobbiamo dire alla provincia che intervenga sugli enti gestori, su quelli che vinceranno le gare, rispetto ad una proposta di abbassamento, di ritorno, chiamiamolo di cavallo di ritorno, no? Di benefit rispetto al territorio che governa attraverso la partecipazione finanziaria del Dolomiti Energia, ben venga. Sui costi, io sono profano, lei più informato di me, danno fastidio a tutti, soprattutto in questo momento. Se ci fosse, come dire, un barlume di speranza rispetto ad un'ipotesi di andare attraverso non so chi, quindi provincia o ministero o enti gestori, e a fare per la prima volta, magari in concertazione con il Comune di Trento, un'ipotesi di questo genere, se lei, come le auguro, siederà ancora da quella parte nella prossima legislatura, potrebbe essere, come dire, un carico, tra virgolette, oneroso che potrebbe portare anche, insomma, un riconoscimento sociale non indifferente. Ecco, era solo questo solo questi termini del mio intervento. Grazie.
Grazie, consigliere Veronesi. Ci sono altri interventi? Prego, sindaca. No, è un intervento.
No, io volevo chiudere, ma se...
No.
Vuoi intervenire? Non avevo visto.
Non avevo capito, io pensavo volesse intervenire, non fare la chiusura, scusami. Assolutamente, no? No, Willy. Certo, prego, Angeli.
Grazie Presidente. Entriamo nel tema di quello che è questa delibera che stiamo trattando questa sera, che è il rendiconto, che è quello, il consuntivo del 2023. I programmi di spesa sono i punti di riferimento con i quali misurare a fine anno l'efficienza delle azioni svolte, la realizzazione dei programmi di spesa e l'indice per valutare il grado di efficienza dei programmi attuati. Nel ringraziare la struttura, il personale dell'ufficio finanziario, il dottor Festi e le varie collaboratrici, sempre attenti e disponibili, vuole sottolineare alcuni passaggi della documentazione sempre corposa e molto tecnica, dove nella sintesi di competenza il confronto fra previsionali iniziali e previsioni definitive, l'assestato, e accertamenti generali di competenza evidenzia delle differenze sia da parte delle entrate che da parte delle uscite. Facendo confronto fra previsionale iniziale e rendiconto, abbiamo previsioni iniziali delle entrate di 127.652.000 euro, previsioni definitive per 145 milioni 814 mila euro, le entrate accertate 89 milioni 848 mila euro, con una differenza fra previsionale iniziale previsionale e previsioni definitive pare a un più 18 milioni. E questo è il dato politico, perché altrimenti stiamo parlando di un qualcosa di... i conti tornano alla fin fine, però io credo che è opportuno sottolineare questa differenza che c'è fra un previsionale e un rendiconto. E dunque mi sembra opportuno, nella fase di relazione del bilancio previsionale, prestare più attenzione nella predisposizione degli stanziamenti. Le spese di previsionali iniziali pari a 127.652.000 euro e la spesa assestata pari a 145.000 euro, come erano le previsioni di entrata per il pareggio di bilancio, mentre il rendiconto assestato di spesa è di 90.966.000 euro, e questa è una bella differenza. E dal risultato di gestione di competenza fra accertamenti e entrata pari a 89 milioni 848 mila euro e impegni di spesa pari a 90 milioni 966 mila euro, abbiamo un saldo negativo per un meno 1 milione 117 mila euro. Per quanto riguarda il risultato complessivo dell'amministrazione, si evidenzia che a inizio 2023 siamo partiti con un fondo di cassa pari a 22 milioni 350 mila euro, il quale a fine anno è passato a 25.338.000 euro, con una differenza di un più 2.986.000 euro. Io credo che questo, come ha sottolineato anche il consigliere Camoti, è un po' eccessivo la differenza fra riscossioni e pagamenti. La gestione complessiva di riscossioni pari a 89.881.000 euro e pagamenti pari a 86.894.000 euro, con la gestione di residui attivi per 53.506.000 euro, residui passivi di 28.048.000 euro e il fondo pluriennale vincolato per spese correnti per 1.797.000 euro, un fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 26.303.000 euro, porta, che è quello il dato che ci può interessare molto di più, ad un risultato di amministrazione pari a 22.695.000 euro, e questo è l'avanzo di amministrazione armonizzato. E poi abbiamo che la parte accantonata 7.780.000 euro, dato dal fondo crediti dubbia esigibilità per 6.462.000, fondo rischi contenziosi 238.000 euro, altri accertamenti TFR 1.079.000 euro, abbiamo questa parte accantonata di 7.780.000. Poi abbiamo la parte vincolata per 3.874.000 euro e un avanzo destinato per investimenti a 707.000 euro e un avanzo libero a 10.330.000 euro, quando nel 2022 l'avanzo d'amministrazione era pari a 12.817.000 euro. Io credo che questo avanzo d'amministrazione, 10.333.000 euro, è una cifra molto importante e che, almeno per il sottoscritto, come sempre sottolineato in passato, è una cifra che si poteva utilizzare per soddisfare le esigenze della nostra comunità. Di residui attivi ne ha già parlato prima il dottor Festi, perciò salto questo passaggio. E in merito alle entrate del bilancio del 2023 abbiamo le entrate tributarie pari a, la previsione iniziale era di 12 milioni 862.000 euro e previsioni assestate 13.632.000 euro e l'accertamento 13.150.000 euro. Abbiamo maggiori entrate, e questo, come ha sottolineato il dottor Festi, che non l'avevo trovato nella relazione, non mi riuscivo a capire per quale motivo, che è dovuto dai beni strumentali, questo maggiore che adesso riceve direttamente, cioè che incassa il comune, che invece erano dallo Stato. Questo è In effetti era un punto interrogativo che mi ero fatto, perché non riuscivo nella relazione, non avevo trovato nulla nel merito. Dopo abbiamo entrato a trasferimenti per 34, erano previsti 34 milioni 745, l'assestato 37 milioni 789, l'accertato 37 milioni 764, dove abbiamo da fra previsionale e accertato abbiamo un più 3 milioni e 19 mila euro, che non è poco di trasferimenti che vengono praticamente dallo Stato e i trasferimenti delle amministrazioni locali. E in questo è un fatto positivo, che è quello, un trasferimento da parte della Pate e della comunità di Valle. Poi abbiamo i trasferimenti da imprese, e nel previsionale 2023 erano previsti 2.686.000 da Dolomiti Energia, che erano stati quei trasferimenti purtroppo che non potevamo considerarli come i dividendi, e nell'assestato abbiamo un 351.000 euro, nell'accertato 750 euro. Questi sono e poi abbiamo le entrate extra tributarie, previsionale 2023 11.850.000, l'assestato 18.160.000 euro. Cioè, qua è una differenza circa di 6 milioni e 200 mila euro. E sicuramente questa è dovuta in maggior parte dalle entrate che fa parte nell'entrata extra tributaria, delle entrate da Dolomiti Energia. Poi abbiamo entrate di beni e servizi proventi derivanti dalla gestione di beni. Previsionale era 9.690.000 euro, l'assestato è di 10.789.000 euro, perciò abbiamo un segno positivo per un milione di euro. Le entrate ad attività di controllo, repressione e regolarità degli illeciti, il previsionale era previsto un'entrata di 497.000 euro. Abbiamo un accertato di 857.000 euro, cioè abbiamo un aumento circa 400.000 euro. Non so a cosa è dovuto questo aumento per le entrate di attività e di controllo. E dopo abbiamo le entrate da redditi di capitali, che questi sarebbero i dividendi delle società partecipate. Qua mi ricollego a quanto ha detto anche il consigliere Chemoti, e mi sembra il fatto che nel 2023 ci siano stati veramente, me l'ero segnato anch'io, un utile di circa 170 milioni e abbiamo avuto dei dividendi che, se lo confronto, e nel previsionale erano previsti solo 4 mila euro, però lo sapevamo il motivo, nell'assestato abbiamo le entrate dei dividendi da parte di Dolomiti Energia per 4.675.000, mentre nel 2022 era stato di 7.489.000. Stranamente è aumentato il fatturato, abbiamo meno dividendi. Non so, qualcosa non mi quadra. Non lo so, probabilmente forse bisogna fare dei riferimenti al di là dell'abbassamento delle tariffe e queste cose, ma vengono compensate probabilmente noi come comune di Rovereto sul fatto che prendiamo i dividendi, perciò dovrebbe essere il comune a usufruire dei dividendi per tenere basse le tariffe del costo dell'energia o di quant'altro. Questo potrebbe essere la cabola che si potrebbe fare. E ho visto il dottor Festi che mi fa così con la testa, non è possibile, perché regala in mano la borsa dei soldi, e una cosa di questo genere sarebbe molto difficile per lui, non riuscirebbe a far quadrare il bilancio. Le entrate in conto capitale nel previsionale 2023 avevamo 14.541.000 euro più il fondo pluriennale vincolato, che era pari a 20.303.000 euro. Avevamo nel previsionale 34.845.000 euro, e nell'assestato abbiamo come entrate 5.596 e nell'accertato 8.152.000 euro, e questo senza considerare il fondo pluriennale vincolato. Sulle alienazioni patrimoniali mi ero segnato, perché nel previsionale era prevista un'entrata di 130.000 euro e nell'accertato abbiamo 573.000 euro. Da cosa è dovuta questa maggiore entrata sul discorso sulle alienazioni patrimoniali? Dopo, altre entrate in conto capitale previsionale 2023 erano 400.000 euro, nell'accertato 903.000 euro, che dovrebbe essere dovuto a maggiori permessi per costruire. Ben vengano, vuol dire che qualcuno sta investendo sulla nostra città. E per completare il quadro delle risorse finanziarie per investimento su un totale accertato pari a 8.152.000 euro, il quale va aggiunto il fondo pluriennale vincolato per 25.607.000 euro e avanzo di amministrazione in parte capitale per 7.362.000 euro, dunque le entrate a sostegno delle spese di investimento per il 2023 sono stati pari a 41.124.000 euro, e se questo è con una differenza dal previsionale di circa 7 milioni di euro. E poi l'applicazione dell'avanzo 2022 nel corso della gestione 2023 è stato di 10.484.000 euro, nel 2022 era stato di 18.565.000 euro, perciò una differenza di circa 8 milioni. L'avanzo applicato in parte corrente 1.730.000, l'avanzo applicato in parte capitale di 8.754.000, che dà l'avanzo che è stato applicato nel 2023. Dunque abbiamo un totale di entrate. E il previsionale era previsto un'entrata di 127.652.000, l'assestato 145.814.000. E sulle spese, le spese in parte corrente, nel previsionale 2023 era prevista una spesa di 60.769.000, nell'assestato abbiamo una spesa di 71.897.000 euro e impegnati 65.715.000 euro. Fra previsionale e assestato abbiamo una differenza di 11.128.000 euro, e questa è una spesa, una differenza abbastanza importante. Spese per il personale previsionale 2023 era prevista una spesa di 18.638.000 euro, l'assestato 19.749.000, l'impegnato 19.460.000, abbiamo maggiori spese nei confronti del personale, probabilmente per il rinnovo contrattuale, perché tutti gli anni mi sembra che ci sia questo fatto. E dopo salto questa parte, trasferimenti correnti. Nel 2023 abbiamo un 4.692.000, l'assestato 5.873.000, impegnato 5.617.000, abbiamo trasferimenti per 1.180.000 euro. Nei confronti del 2022 abbiamo meno trasferimenti per 278.000 euro. Dopo, sulle spese in conto capitale previsionali 2023 erano di 34.855.000 euro, un assestato di 39.958.000 e l'impegnato 38.093.000 euro. Dunque abbiamo come spesa una maggior spesa nei confronti del previsionale per 23.064.000, di 5.103.000 euro. Nel 2023 per spese di investimento è stato applicato l'avanzo per 8.754.000 euro, del quale è stato impegnato 7.816.000. Dunque la differenza di questo 937.481.000 euro credo che ritornerà in avanzo di amministrazione per il 2024. Riaccertamento dei residui 2023 pari a 3.595.000 euro sono stati rimputati sul 2024 per spese di investimento, e il fondo pluriennale vincolato di spesa in parte capitale è stato spostato sul 2024 pari a 26.303.000 euro. Io credo che questo dato ci deve fare anche riflettere, perché mi sembra una cifra molto importante che è stata spostata sul 2024. Non so se è dovuta a una cattiva programmazione o non so a quale considerazioni possa essere fatto questo fatto. E dopo le altre spese qua più o meno sui diritti sociali, politiche sociali e famiglia, previsionale 2023 era di 4.433.000 euro, l'assestato 3.478, impegnato 1.586. Io penso che su questa spesa che era nel previsionale c'è una grande differenza fra previsionale e impegnato. Abbiamo impegnato meno di 2.897.000 euro. Un altro fatto è il trasporto pubblico, diritto alla mobilità. Previsionale era prevista una spesa di 2.679.000 euro, nell'assestato 5.085.000 euro. È il doppio di spesa sul discorso del trasporto e diritto alla mobilità. E la protezione civile previsionale 35.000 euro, abbiamo che nell'assestato 565.000 euro, impegnato 289.000 euro. Io credo che questo sia, non so, guardo la sindaca reggente, dovuto probabilmente alla progettazione del nuovo polo della protezione civile, questi impegni di spesa maggiore che non erano previsti nel previsionale, perché il sindaco Valduga, quando aveva presentato il previsionale, non aveva inserito proprio nel previsionale una spesa nei confronti del polo della protezione civile, che dopo è stato rivisto con il tempo. Questo è il ricordo che ho di questa cifra, perché non era prevista nel previsionale. Come ha ricordato prima il dottor Festi sulla gestione dell'emergenza energetica, miglioramento dei prezzi dell'energia, gas, energia elettrica rispetto al 2022, lo Stato ha previsto un fondo per garantire la continuità dei servizi erogati, il famoso caro bolletta, a favore delle pubbliche amministrazioni, e al Comune di Rovereto sono stati assegnati 460.489.000 euro. Sul PNRR salto, perché ne abbiamo parlato sull'ultima variazione di bilancio, e ho perso il tempo, no, penso di averne ancora, ne ho ancora tempo. No, sono andato veloce proprio per non, dato che l'ultimo consiglio comunale, per non essere ripreso dalla presidente, è raddoppiato il tempo, segretario, vero? No, prego di essere. E dato che con questo rendiconto è un po' difficile riuscire a espletare tutto quello che si trova, ci vorrebbe forse un'oretta, se devo essere sincero, per farla in maniera approfondita e chiara, capire quello che andiamo a votare, quello che non andiamo a votare. Vabbè, probabilmente tanti consiglieri sono interessati alla prossima campagna elettorale, dell'Angeli non ne frega un pifero. Ma non è questo che mi preoccupa, però sono delle cose che io ho preso l'impegno di fare consigliere comunale e voglio farlo bene fino alla fine, bene, per modo di dire, che adesso, no, esatto, no, bene è una parolona. E, no, quello che ho trovato difficoltà è che non è così semplice sul discorso di questo consuntivo. Il fatto è che dopo bisogna riguardarsi anche il rendiconto economico patrimoniale, lo stato patrimoniale, cioè è una delibera che questa veramente se uno la guarda nella dovuta maniera, no, è per quello che ho detto che forse un'ora è quasi poca. Se dobbiamo essere sinceri, ma dato che sono andato così veloce posso anche fare queste mie considerazioni. Grazie consigliere.
Grazie comunque. Ha detto grazie a qualcun altro, ho capito, grazie presidente. Vara veramente, no, scusate. Consigliere Angeli, allora, sul regolamento si parla solo di bilancio. Io ho detto al segretario, sto parlando, ho detto al segretario, è comunque riguardante il bilancio, la lascio andare avanti anche perché siamo a 21 minuti, stia tranquillo, finisca.
No. Ma ci mancherebbe tanto qua, ne sentim sol noi.
No, c'è anche tu.
Ah sì, beh, va bene, dai, Gelbero Medis la vedo. Allora, sul rendiconto economico patrimoniale 2023 abbiamo un risultato economico positivo per 473.492.000 euro, e già questo è un fatto positivo perché nel 2022 era negativo per 3.131.000 euro, e dove abbiamo maggiori entrate nei confronti del 2022 per 2.339.000 euro. Non entro nei termini perché sui numeri dopo qualcheduno i se perde. Dove abbiamo i costi di gestione pari a 74.041.000 euro, e dunque abbiamo maggiori costi nei confronti del 2022 per 201.000 euro, e questo è un importo dovuto al costo del personale per 327.000 euro, dovuto al rinnovo contrattuale, dove abbiamo un risultato di gestione negativo perché abbiamo i costi di 74.041.000 euro e i proventi 65.566.000 euro, dunque abbiamo un risultato di gestione negativo per 8.475.000 euro. Dopo, proventi di oneri finanziari nel 2023 4.476.000 euro, nel 2022 dei proventi di oneri finanziari era di 7.550.000 euro, e questo è dovuto dagli utili di Dolomiti e Findolomiti Energia, che ne abbiamo parlato prima. Rettifica del valore delle attività finanziarie nel 2023 167 euro, nel 2022 meno 167 euro, nel 2022 era di meno 300.000 euro, una differenza di 299.000 euro. I 167.000 euro sono dovuti alla svalutazione della PT di Rovereto. Proventi e oneri straordinari nel 2023 5.431 e nel 2022 erano 1.275.000 euro, un più 4.156.000 euro, che è dovuto in parte proventi straordinari 6.800.000 euro e 4.188.000 euro. Oneri straordinari nel 2023 meno 1.378.000, nel 2022 meno 2.912.000. In totale proventi straordinari 6.809.000 euro, oneri straordinari meno 1.378.000, abbiamo un totale di 5.431.000. imposte e tasse 1.059.000 euro, dunque totale risultato economico dell'esercizio è pari, come detto prima, a 473.482.000 euro, e questo rappresenta la differenza fra i proventi e i ricavi degli oneri e i costi di esercizio. In merito a questa cifra, i 473.000 euro, sull'utile dell'esercizio, la Giunta propone di accantonare, per poterlo utilizzare negli anni futuri, riserve indispensabili di beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per beni culturali. Cioè, quello che ho trovato nella relazione, vorrei se mi fosse spiegato questo passaggio, questo concetto praticamente, in questi 473.000 euro, a cosa, dove, per che cosa vengono accantonati, non l'ho recepita tanto bene. Sul rendiconto economico patrimoniale 2023 abbiamo un risultato economico positivo per 400... No, aspetta che sembra... Ho ripreso in mano la tabella di prima. Sul stato patrimoniale, lo stato patrimoniale netto contabile ammonta a 474.000 euro, 297.000 euro, un più 3.824.000 euro nei confronti del 2022. Lo stato patrimoniale equivale a 620.906.000 euro. Nel 2022 era di 613.000 euro, abbiamo un aumento di 7.241.000 euro. Questo, quanto ha detto prima il dottor Festi, praticamente è dovuto a degli immobili che hanno trovato completamento, che sono stati inseriti in questo. Dopo abbiamo lo stato patrimoniale attivo per 620.906.000 euro, e dato da immobilizzazioni immateriali per 2.128.000 euro, immobilizzazioni materiali 439.693.000 euro, immobilizzazioni finanziarie per 106.206.000 euro, che dà un totale di immobilizzazioni 548.000 euro. È una differenza di 7 milioni circa con il 2022. Ma sulle immobilizzazioni finanziarie vorrei soffermarmi, perché abbiamo un aumento nei confronti del 2022 per circa 2 milioni. Questo aumento è dovuto da Dolomiti Energia per 819.000 euro, Findolomiti 846.000 euro, SMR 266.000 euro. E qua, quando ho trovato questa cifra, mi balanoccio. Sul fatto che abbiamo sicuramente su SMR un bilancio positivo, perché ho letto sui giornali qualche giorno fa che è stato presentato il bilancio della nostra SMR, perché siamo solo noi, per 8.600.000 euro, dove abbiamo un utile netto di 67, parlo di milioni, centinaia di milioni, no, chi è 67 euro sol, 67,36, è un fondo rischi per 120.000 euro. Sì, 67.000 euro, perché... ma quello che mi lascia perplesso, poteva esserci magari maggiore entrate, questo è quanto ho letto nell'articolo, no? Ci sono state meno utili, dovuto al fatto che SMR ha regalato delle ore di parcheggio, ma non vengono compensate dal comune che le ore che SMR regala di parcheggio? Domanda, perché quando ci sono le variazioni di bilancio vedo che il comune, per le ore che non sono state fatte da SMR, il comune compensa SMR. Sicuramente io credo che qualche problema tutto bene SMR, ma io credo che se c'erano due obiettivi che dovevano affrontare, il primo è quando abbiamo fatto la trasformazione, che siamo rimasti ancora socio unico, non siamo stati SMR non è riuscita a coinvolgere altri comuni o altri soci che entrassero nella nostra azienda. E sul discorso della ZTL, sul bando dei sistemi di gestione, che siamo in ritardo. Questo è andato. Ho colto l'occasione vedendo proprio il fatto che è stato presentato il bilancio di SMR, e sarebbe stato opportuno che anche, purtroppo è a fine consigliatura e non si poteva presentare, però sarebbe stato interessante esserne edotti di questo, di quanto era del bilancio di SMR. Poi, andando avanti sempre sullo stato patrimoniale, mi sono divagato un po' su SMR. I crediti, abbiamo crediti per 72.382.000 euro, lo stato patrimoniale passivo 62.906.000 euro, e lo stato patrimoniale passivo 620.906.000 euro. Nei conti d'ordine sono rivelati impegni pluriennali per 48.549.000 euro, relativo ad impegni assunto per esercizi futuri, gestione di impianti sportivi, contratti di servizio, fornitori, in forte diminuzione degli impegni previsti nel 2027, che quelli erano di 67.300.000 euro. Perciò io credo che una bella differenza anche nei confronti di quello che era gli impegni previsti che erano stati fatti nel 2022, perché stiamo parlando di circa un 20 milioni di differenza. Vado alla conclusione, sono ancora in tempo.
32 minuti.
Grazie Presidente. Allora, vado alla conclusione. Il bilancio consuntivo che lei, signora Sindaca Reggente, ci ha presentato evidenzia molti punti critici. Sicuramente il protrarsi della crisi energetica e l'incertezza economica dovuto in parte al protrarsi del conflitto fra Ucraina e Russia e quello che sta avvenendo in Medio Oriente hanno inciso sulle risorse. Cioè, stiamo parlando su un previsionale però di 127.652.000 euro, le definitive di 145.814.000 euro, un più 18.000 euro, e questo penso che non sono noccioline. Importante sarà indirizzare le risorse a disposizione. L'avanzo libero, che per il 2023 è di 10.333.000 euro. E io credo che queste risorse potevano essere messe a disposizione per lo sviluppo delle politiche a favore dei territori e dei nostri cittadini, e con una buona gestione in un periodo così delicato, eliminando il superfluo che ancora ho trovato in questo bilancio. L'avanzo applicato nel 2023 10.473.000 euro, dove c'è 1.730.000 euro in parte corrente e 8.754.000 in parte capitale, con una differenza molto importante nel confronto di quello del 2022. Ritengo importante concentrare le energie e le risorse nei confronti di quei cittadini che purtroppo fanno fatica. Dovrei parlare al quello che sarà, fanno fatica ad arrivare alla fine del mese, quelli che hanno perso il lavoro e non tutti hanno il coraggio di chiedere o bussare alla porta. E come ben lei sa, signora Sindaca, e vedo se c'è l'assessore Previdi che è molto attento su questa tematica, la dignità per molte persone si chiama lavoro. È ben vero che in parte qualcosa è stato fatto, ma è sempre poco. Dobbiamo investire di più, dare più respiro alle categorie economiche fortemente in difficoltà, una maggiore flessibilità e, perché no, anche con dei ristori. Oggi c'è la necessità di ridare fiducia ai roveretani, facendo loro vedere che un Rovereto diverso è possibile, una città dinamica, viva, frizzante, attenta all'economia, alla qualità della vita, alla sicurezza, a una viabilità adeguata. Questo è il nostro programma praticamente. E... Signora sindaca Regende, sarebbe indispensabile un cambio di passo, ma credo che in questo periodo sarà molto difficile, anzi, purtroppo il tempo è scaduto. Grazie.
Grazie, consigliere. Ci sono altri interventi? Non ne vedo, quindi do la parola alla sindaca reggente per la replica. Te dai 20 minuti. Ah, scusa.
Grazie Presidente, non userò i 20 minuti e farò una riflessione generale, perché non è, secondo me, questa neanche l'occasione forse per entrare nel dettaglio. Non c'è il tempo, non perché non lo si voglia fare, ma questa è chiaramente la chiusura di un percorso di consigliatura, come ho detto all'inizio. Le riflessioni fatte, comunque, diciamo, le puntualizzazioni anche fatte dai consiglieri di minoranza sono comunque naturalmente benvenute. Da questo punto di vista ci sarebbe molto da dire e anche da comunicare rispetto al percorso che è stato fatto comunque in queste settimane, sia per Dolomiti Energia Holding come per naturalmente la chiusura e il bilancio presentato di SMR in assemblea, però chiaramente manca il tempo, non la volontà. E dopo in realtà alcune delle affermazioni che ho sentito non corrispondono a quello che è stato dichiarato rispetto anche a SMR nel comunicato stampa. Consigliere Angeli, la chiamavo ingegnere, non c'è traccia non ho fatto e non c'è traccia, ah beh, allora non ho sbagliato più di tanto. Non c'è traccia, c'è una riflessione molto asettica che comunque riguarda riflessioni che comunque portano in ogni caso la SMR ha un bilancio assolutamente da un punto di vista politico positivo nella ricostruzione anche di un percorso che chiaramente ha, rispetto all'allargamento della compagine sociale, è mostrato qualche criticità, ma come ho detto forse anche, come dire, l'occasione, evidentemente i tempi non erano maturi, l'occasione per consolidare servizi che comunque riguardano il comune di Rovereto e proseguire rispetto ad una mission che comunque per gli obiettivi dati dal nostro punto di vista è stata raggiunta. Il tema dei parcheggi e della sosta, degli incentivi, ricordiamoci sempre che è comunque SMR ha un valore, è un braccio operativo naturalmente amministrativo, farà, e questo è molto importante, anche un bilancio sociale, quindi comunque quello che restituisce è la restituzione di un servizio che deve essere utile e importante per la comunità. E rispetto alle politiche del lavoro che lei citava, molto importanti, ricordiamoci che SMR utilizza parte dei dividendi di Dolomiti Energia anche per ragionare in termini di aiuto naturalmente ai soggetti che devono essere reinseriti nel mondo del lavoro, quindi è anche uno strumento che in qualche modo lavora in questi termini rispetto naturalmente alla tipologia di lavoro che serve nelle occasioni e nei servizi che dà. Quindi in realtà l'amministrazione ha diversi strumenti sempre a portata comunale e questo, di questo voi ne siete totalmente coscienti. Poi rispetto al tema del lavoro penso che sia un tema di cui stiamo parlando moltissimo un po' tutti quanti rispetto alla sua battuta della campagna elettorale, dal mio punto di vista. Per quel che riguarda Dolomiti Energia, in realtà la riflessione chiaramente riguarda i dividendi che abbiamo ottenuto l'anno scorso, però quest'anno, come avete preso dalla stampa, comunque è stata un'annata considerata straordinaria. Devo dire che i soci pubblici hanno costruito comunque una loro collaborazione che ha portato comunque a un assetto rinnovato, ha portato in ogni caso a un nuovo amministratore delegato di grande competenza, quindi a me preme anche dire che sinceramente l'interesse che viene peraltro assolutamente presidiato in particolar modo dai comuni, che è molto, molto auspicano che i dividendi rimangano comunque da quel punto di vista assolutamente alti, perché su quello si fanno servizi per la comunità, è un tema che viene sempre riportato da ogni amministrazione, e da questo punto di vista io credo che lì non, la collaborazione sia massima, che prescinde dal colore politico, perché l'interesse è evidentemente dei cittadini, e su questo non avrei dubbio alcuno. Capisco che possa essere complessa alle volte la capacità di comprendere tutta una serie di, anche perché le informazioni oggettivamente in questo momento non le avete, ma non c'è stato tempo lì neanche di costruire comunque un momento dedicato di restituzione rispetto a quello che comunque è stato il percorso fino adesso, peraltro non ancora a termine. Sapete che c'è una vendita messa sul mercato di un 40% di azioni, quindi voglio dire, tutto è molto in divenire, purtroppo ci troviamo in un momento elettorale, questo non dipende da nessuno, e per cui diciamo che l'attività dell'aula o la possibilità di informazione è stata in ogni caso limitata, perché in aula si viene solo per quelli che sono gli atti di urgenza. Questo è il tema, ma in ogni caso stasera diciamo rispondo non per non sottrarmi, ma sarebbe molto lungo se entrassimo nel merito, ma volentieri lo possiamo fare informalmente se ritenete. Detto questo, c'è un'ulteriore delibera successiva e quindi magari lascio lo spazio alla delibera che poi la proroga legata a Trentino Trasporti, ma a prescindere da quello che mi interessava anche molto era chiudere comunque questo percorso, che per me è stato in ogni caso assolutamente positivo nei lavori rivolti all'aula e nella collaborazione tra maggioranza e minoranza, sia nella veste di assessora all'istruzione e alla formazione, sia per quel che mi riguarda nella mia funzione di reggenza, che mi ha consentito di conoscere e apprendere la complessità che, seppur in breve tempo, c'è nell'amministrare comunque il comune di Rovereto, di cui dal mio punto di vista, al netto giustamente delle osservazioni e delle verifiche, degli stimoli che vengono dall'aula per migliorare, per dare sempre migliori servizi naturalmente ai cittadini, ma devo dire che ritengo, per l'esperienza che ho avuto, l'amministrazione, il comune di Rovereto, è estremamente virtuoso in molte delle capacità di risposte che comunque è in grado di dare, che possono sempre essere migliorate, su questo non mi sottraggo, ma di cui sicuramente anche la macchina amministrativa complessa e capace di cui noi disponiamo consente comunque una grande stabilità e una grande robustezza, che a me piacerebbe che venisse forse anche più spesso restituita, perché naturalmente anche la qualità di un comune dipende anche dal confronto con le realtà altre con cui la fai. È chiaro che sicuramente io penso che Rovereto, per certi aspetti, pur nella necessità di migliorarsi in alcune cose, lo ribadisco questo perché l'ottimo è sempre perfezionabile, però voglio dire, comunque nel susseguirsi delle amministrazioni ha mantenuto una sua robustezza che a mio avviso dovrebbe essere orgoglio di tutti, e soprattutto di chi ha la possibilità di lavorare in quest'aula a sostegno e beneficio naturalmente di tutta la cittadinanza. Grazie.
Grazie Sindaca, passiamo alle dichiarazioni di voto. Intanto devo comunicare che è uscito l'assessore Bortot, quindi siamo in 26. Dichiarazioni di voto. Prego consigliere Chemozzi.
Grazie, dichiarazione di voto positivo, Comunione Popolari, per motivi che ho detto prima, comunque un rendiconto che ci dà una fotografia, l'ho detto anche adesso la sindaca reggente, comunque di conti solidi, che non è per nulla scontato. Piccola nota rispetto al senso del mio intervento, perché mi rendo conto che forse è stato frainteso, era un po' diciamo il lamento di un consigliere comunale che deve cercare di interpretare dei dati che, ripeto, non metto in dubbio che se mi venissero spiegati li capirei, ma come principio base, diciamo così, politico-amministrativo, secondo me sono troppo complessi. Cioè, sono troppo distanti dalla gente, la gente dovrebbe capirli in maniera più snella. Nel momento in cui bisogna fare una seduta, in cui vengono i super tecnici, ti fanno la spiegazione, devono star lì e ti tirano fuori tutte le questioni tecniche, amministrative, allora la distanza diventa siderale. E questo quindi mi sentivo di rappresentarlo col mio intervento, senza, ripeto, mettere in discussione. Anche quando si è parlato delle tariffe dei rifiuti, io non ho assolutamente messo in discussione il dato in sé, ma la difficoltà della gente comune a interpretare questo dato e da amministratore no, ma da consigliere comunale, la difficoltà mia stessa di poter aiutarli in questo passaggio. Una fatica che dopo si traduce, come dicevo, anche in una distanza tra la politica attiva e la gente che tutti noi misuriamo tutti i giorni. Io guardo sconsolato l'aula del pubblico, perché se nelle altre sedute possiamo sempre immaginare che dietro il monitor ci sia tantissima gente, qua questo lo diamo per certo, non c'è nessuno perché non siamo in diretta, quindi io guardo di là, ringrazio il cittadino presente singolo, mi dispiace perché avevo una persona che mi aveva garantito la presenza, però mi ha anche scritto che per cause di forza maggiore non ha potuta venire, diciamo mi aggrappo a questi due cittadini che manifestano la volontà di essere presenti e quindi comunque ci tengono a quello che stiamo facendo qua, perché effettivamente dobbiamo tutti, l'ho detto giustamente prima, la sindaca reggente è una questione che interessa a tutti, non c'è una parte politica o partitica che ci differenzia, riavvicinare l'amministrazione anche di un comune a quello che è la vita dei cittadini. Grazie.
Grazie consigliere. Altre dichiarazioni di voto? Prego. Prego consigliere Angeli.
Grazie presidente. Allora, questo bilancio consuntivo non evidenzia discontinuità con il passato. Non vedo e non c'è stato un cambio di rotta. Più o meno lei, signor sindaca reggente, nel 2023 è stata in carica per ben 3 mesi. Perciò è coinvolto. Noi stiamo discutendo di un bilancio consuntivo che fondamentalmente è quello che avete fatto nel 2023. E questo è un dato di fatto, non stiamo parlando di un previsionale, quello io mi sarei aspettato molto di più, investimenti su determinate tematiche, aiuto alle famiglie, quanto ho detto prima nelle mie conclusioni, e questo è il dato, noi stiamo parlando di quello che è stato fatto nel 2023, anche se siamo oltre di 4 mesi, siamo a maggio, con le elezioni qua vicine, però stiamo parlando del 2023, di quello che era previsto nel previsionale. Abbiamo avuto un aumento di entrate che sono state sfruttate da parte vostra non in maniera che io condivido, libero, perché faccio parte dell'opposizione, però mi sarei aspettato qualcosa di più. Quello che ci riserverà il 2024 è ancora a divenire. Fra un paio di settimane si andrà al voto e chissà che non ci sia veramente un cambio di rotta. Io me lo auguro, come voi cercherete di voler proseguire nel vostro percorso. Purtroppo noto tristemente che a Rovereto i bilanci di previsione sono ben diversi dalle realtà rappresentate dai bilanci consuntivi. Questa è l'ultima mia considerazione, un buon lavoro a tutti, un buon callo a tutti, a chi si candida e a chi non si candida. Grazie Presidente.
Grazie consigliere. Prego.
Sembrava di essere stato chiaro che era un voto negativo. Mi sembra, non so, se... Era sottinteso.
Era implicita. Altri? Prego, consigliera Luzzi.
Sì, solo veramente 2 parole. Anche... Non è no, acceso. Anche il nostro sarà un voto ovviamente contrario, ma perché riteniamo di fatto che i cittadini di Rovereto abbiano soprattutto bisogno di certezze, hanno bisogno di trasparenza, hanno bisogno di certezze, e effettivamente con il documento che quest'oggi andiamo a deliberare tali certezze di fatto vengono a mancare. Correttamente la sindaca, reggente sindaca, faceva riferimento prima alla grande opportunità che SMR dà in ambito lavorativo. Mi permetto in parte, mi perdonerà di questo ovviamente la sindaca, di dissentire, perché per il semplice fatto che sì, è vero che SMR per tempi limitati effettua delle assunzioni, però non sono un qualche cosa di definitivo, un qualche cosa di magari anche a tempo indeterminato, pertanto quella certezza anche del lavoro, che poi assicura una certa dignità ai nostri cittadini, di fatto non sussiste. Grazie dell'ascolto.
Grazie consigliera Luzzi. Altre dichiarazioni di voto? Prego Chiesa.
Sì, grazie Presidente. Naturalmente non mi sottraggo questa sera, visto che è anche l'ultimo momento di confronto e soprattutto è la conclusione del percorso, come ricordava chi mi ha preceduto, di un percorso amministrativo. Ancora una volta io mi soffermo tanto sui concetti espressi, e quello di questa sera forse è quello che poi ha evidenziato un tema per molti detto difficile di comprensione, difficile di apprendimento, forse per deformazione professionale, forse perché ho amministrato, ho fatto parte di un'amministrazione governante, ritengo sempre che questi sono i passaggi, o meglio, il rendiconto è la cartina tornasole di una comunità, di un comune, dico. E anche quella di questa sera rispecchia esattamente l'evidenza, la realtà. Una realtà che esce comunque solida, perché i numeri elencati dal dottor Festi, che naturalmente ringrazio per la presenza e per la puntualità con la quale porta a conoscenza l'Aula, ma dico lo stesso o l'intero servizio di bilancio e finanza del Comune di Rovereto, va riconosciuto, perché come ricordava prima la sindaca reggente, la macchina amministrativa affianca e rispecchia un po' quello che è il vanto della città di Rovereto. Comunque dico, un bilancio solido, un bilancio per me altrettanto trasparente, ma ripeto, porto la mia conoscenza del contesto, perché ovviamente sono contesti che mi piacciono, che ho basato i miei studi, che ho basato il mio lavoro, che ho basato la mia vita, quindi fortunatamente rispetto ad altri li apprendo di più. So quali sono i numeri che possono fare le differenze, e ripeto ancora una volta, li sono stati espressi molto bene. E fra tutti questi numeri c'è naturalmente anche dei concetti, dopo quello della solidità c'è quello della tempestività, e la tempestività di una settimana, io la metto sotto questo punto di vista per farla capire ancora meglio, di anticipo, qualche volta sono tempi veramente importanti, e in questi tempi difficili non c'è proprio da sottovalutare nemmeno questo. Quindi naturalmente nell'esprimere parere favorevole della delibera di questa sera, faccio ancora una volta i complimenti alla macchina, che si ai componenti, agli uffici, ma alla macchina, perché ai bilanci, come sappiamo, vengono coinvolti tutti gli uffici, vengono coinvolti tutti gli apparati, perché naturalmente è una famiglia che si ritrova, fra virgolette, intorno al tavolo, e dopo il buon padre di famiglia deve fare la sintesi, insomma, e mi sembra che ancora una volta la sia stata fatta nel migliore dei modi. Quindi grazie a loro, un grazie veramente anche a tutti gli addetti dell'aula, gli addetti ai componenti e ai consiglieri, perché naturalmente si è contribuito insieme a questo percorso, ai membri di giunta che hanno portato avanti gli atti amministrativi, ma soprattutto gli indirizzi amministrativi, e auguro a tutti naturalmente un buon proseguimento. Grazie.
Grazie consigliere Chiesa. Non vedo altre mani alzate, quindi passiamo alla votazione. Siamo in 26, chiedo agli scrutatori di aiutarmi. Favorevoli? No, 16. Ah, ok. 17 vi risulta? 17? No, ricontiamo. Favorevoli? 1, 2. Favorevoli? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. 17. Contrari? Allora, contrari Luzzi, Di Spirito, Veronesi, Zambelli, Mullici, Zucchelli e Angeli. Non ho contati, ma ho detto sono 7. No, astenuti? Galli e Gaifas, quindi 2. A posto coi conti, immediata, tornano, ok, immediata eseguibilità, unanimità, quindi prendiamoci 10 minuti di pausa, poi abbiamo la seconda delibera.
Riprendiamo la nostra seduta. Siamo in 17. Cominciamo. Allora, prima di passare alla prossima delibera, mi ha chiesto la parola il consigliere Pozzer. Prego, consigliere.
Magari posso attendere che prendano posto i consiglieri, Presidente.
Sono usciti il consigliere Bettinazzi e il consigliere Mullici, quindi siamo in 24. Prego, consigliere Pozzer.
Grazie Presidente. No, credo che sia opportuno ricordare i nostri amici del Brasile per il problema che stanno vivendo in questi giorni. Abbiamo qui esposta la bandiera di Bento Gonçalves, nostra città gemella dal 2007. Ecco, sul simbolo c'è pace e lavoro, pace e lavoro, è il loro simbolo. Da 10 giorni il Brasile è sottoposto a uno stato di calamità naturale per via di disastrose alluvioni che dal sabato 27 aprile sono partite, hanno colpito in particolar modo lo stato del Rio Grande do Sul. È colpita in maniera molto forte anche la città appunto di Bento Gonçalves, nostra città gemella, visitata anche più volte dalle nostre delegazioni a Vallagarina, ricordo con l'amico consigliere Angeli, perché è anche un amico, avversario politico, ma un amico, abbiamo fatto questa bellissima esperienza insieme. Bento Gonçalves è una città di 120.000 abitanti, appunto nella parte, nel centro verso est del Rio Grande do Sul. E giovedì scorso, in particolare vicino a Bento Gonçalves, è crollata una diga, e a causa appunto di queste forti piogge ci sono morti e dispersi, sono considerate le peggiori piogge dal 1941, che al momento i conti sono ancora assolutamente parziali, però sicuramente una novantina di morti e centinaia di dispersi. E ci sono 500.000 persone senza elettricità e acqua e migliaia, decine di migliaia di persone evacuate e che non, con case distrutte. Ecco. La zona più colpita è appunto quella attorno a Porto Alegre, che è la capitale dello Stato, Rio Grande do Sul, e dove si sono raggiunti anche i 150 millimetri di pioggia in una sola giornata, che di solito è tutta una stagione di fatto. Ecco, quello che doveva piovere in una stagione ha piovuto in un'intera giornata. Ecco, per tornare al nostro Bento Gonçalves, il sindaco, che è un Segabinazzi, perché è originario anche lui come gli altri, Bento Gonçalves è stata colonizzata nel 1875 da 700 immigrati tirolesi, trentini di fatto, proprio delle nostre zone. Ecco. Il sindaco appunto ha reso noto che hanno l'onda di pioggia ha provocato un'onda anche di 2 metri che si è abbattuta su tutta la zona, e al di là della morte e della distruzione, che è importantissima, ricordiamo anche la devastazione in senso economico, perché Bento Gonçalves è la capitale brasiliana del vino. Pertanto immaginate la distruzione di quel paradiso di vigneti, ecco, che c'è là. Ecco, povertà, enormi difficoltà economiche. In questo momento altri comuni italiani, gemellati con altre città del territorio, non Bento Gonçalves, ma altre città, hanno già, sono già partiti con iniziative di solidarietà. Ecco, siccome per quanto riguarda Bento Gonçalves, oltre che Rovereto, noi sappiamo che è gemellata anche con Villa Lagarina, Trambileno, Terragnolo, Nogaredo, Isera, Mori e Brentonico, credo che prossimamente ci sarà un'attenzione che confido verrà presa in carico dalla comunità della Vallagarina. Ecco. E spero che se vi saranno richieste anche nei confronti del nostro comune, ecco, confido che l'amministrazione sappia partecipare a sostenere questi nostri amici gemelli appunto in questa situazione di grave disagio e devastazione. Ecco.
Grazie, grazie consigliere Putzer. Passiamo ora alla seconda delibera, che è la proroga dell'affidamento a Trentino Trasporti del servizio di trasporto pubblico. Dov'è la, ah, eccola qua, dottoressa, mamma, in questo momento mi viene il nome. Ah, scusa. Sì. Prego. Chi fa? Prego, assessore Mignucchi, per una introduzione.
Sì, grazie Presidente. Sì, portiamo all'attenzione del Consiglio Comunale questa proposta di delibera che, come recita appunto il titolo, fa riferimento alla proroga della convenzione tra i comuni e del disciplinare di affidamento e di gestione del servizio di Trentino di Trasporti S.p.A. Allora, come si sa, la gestione e l'organizzazione del trasporto pubblico in provincia di Trento è affidato a Trentino Trasporti ed è affidato attraverso appunto dei disciplinari appunto di affidamento che riguardano i diversi territori della provincia. La provincia in particolare affida a Trentino Trasporti tutta la, come dire, parte relativa al trasporto extraurbano, mentre nei nuclei urbani più grandi, che fanno riferimento a Comune di Trento, il Comune di Rovereto, La Vissa, Arco, Pergine, Valsugano, Mezzocorona, Albiano, invece viene affidato a Trentino Trasporti il trasporto urbano. In più, per quanto riguarda il Comune di Rovereto e l'ambito della Vallagarina, a sua volta il Comune di Rovereto appunto è capofila del piano d'area che coinvolge appunto nella gestione del trasporto pubblico tutti i comuni della Vallagarina, per cui Morisera, Volano, Nogaredo, Villa Lagarina, Pomarolo, Nombi, Cagliano, Besanello, Trambileno e Rovereto fanno riferimento di un unico ambito. Il trasporto, o meglio, le modalità di gestione del trasporto pubblico, che appunto a cui fa riferimento la delibera appunto con questa proposta di proroga, fa riferimento ad una delibera appunto del Consiglio Comunale del 25 giugno del 2019, dove appunto il Consiglio Comunale approvava l'atto di indirizzo per la definizione del disciplinare di servizio e quindi affidamento a Trentino Trasporti S.p.A. ai sensi della gestione, ai sensi delle leggi provinciali in materia, alla gestione appunto del trasporto pubblico all'interno del piano d'area. Questo, come dire, atto è in scadenza al 30 del 6 del 2024 e il Comune di Rovereto, al pari degli altri comuni per quanto riguarda gli ambiti urbani che vi ho elencato prima, in particolare il Comune di Trento, Pergine Valsugana, eccetera, e al pari anche della stessa provincia, hanno chiesto a Trentino Trasporti una proroga di quelli che sono appunto i contratti di servizio per delle ragioni che sono in qualche modo non strettamente collegate al contesto roveretano. O meglio, cercherò di spiegarmi meglio. Ci sono degli elementi che riguardano effettivamente solo l'ambito di Rovereto e questo lo racconto subito in modo tale da definire appunto questa particolarità del Comune di Rovereto, che fa riferimento sostanzialmente all'imminente scadenza elettorale e quindi all'impossibilità al 30 di giugno di andare in qualche modo a stipulare un nuovo contratto di servizio con Trentino Trasporti. E quindi da un certo punto di vista il Comune di Rovereto è stato tra i vari, come dire, soggetti, enti interessati a questa proroga, quello che in qualche modo portava con sé un surplus di motivazioni, ma in realtà, come detto, sono motivazioni che riguardano tutti gli attori coinvolti all'interno di questa partita ed in particolare sono motivazioni che io definirei più di carattere tecnico, più di carattere, come dire, di configurazione del rapporto gestionale che Trentino Trasporti ha verso la provincia e verso i comuni nello svolgere il servizio. E quindi quelli che sono le motivazioni, io cercherò di leggere perché sono delle questioni piuttosto tecniche, io di solito vado sempre a braccio, però ci tengo, magari cercando di abbreviare un po' il testo della delibera, di darvene conto. In questo periodo, prima di arrivare alle motivazioni della proroga, in questo periodo ci sono state una serie di interlocuzioni sia all'interno, come dire, del coordinamento del piano d'area, o meglio il Comune di Rovereto ha fatto degli incontri con la provincia, ha fatto degli incontri con Trentino Trasporti, a loro volta Trentino Trasporti e la provincia hanno fatto incontri con gli altri comuni, eccetera, per appunto rendere conto di questa necessità. Noi effettivamente abbiamo incontrato tutti i comuni del piano d'area e abbiamo mostrato questa necessità e abbiamo condiviso anche, come dire, la volontà e la necessità di proporre una proroga. E le motivazioni sostanzialmente sono queste. In primo luogo assume un ruolo determinante la necessità di avere un quadro definito e certo in merito alla corretta quantificazione e conseguenziale appostamento sul bilancio delle necessarie risorse per un nuovo affidamento in house. Questo è il primo dato. Ad oggi infatti la soluzione economica non risulta compiutamente definita in ragione della pendenza davanti agli organi competenti del contenzioso con l'Agenzia delle Entrate in merito all'applicabilità o meno dell'imposta sul valore aggiunto del servizio gestionale concernente il trasporto. Questo è il primo dato sostanziale. Voi sapete che già la provincia di Bolzano durante l'anno scorso c'è stata un'avvertenza giudiziaria legata appunto con l'Agenzia delle Entrate, legata appunto al tema dell'IVA, a come in realtà questa imposta del valore aggiunto doveva essere trasferita all'interno dei contratti di servizio. È stata una sentenza, se possiamo definirla così, o magari sbaglio i termini giuridici, non li conosco, ma comunque una sentenza che sostanzialmente ha dato ragione alla provincia di Bolzano sulla non applicabilità dell'IVA. Nonostante ciò, la provincia di Trento e Trentino Trasporti sono coinvolte a loro volta in questa diatriba sull'applicazione o meno dell'IVA, che non è una cosa di poco conto, perché adesso io i numeri alla mano non li conosco molto bene, però è anche una questione che può andare anche, è retroattiva negli anni e computa milioni di euro sulla suddivisione di questa importi. E quindi questo è un dato di fatto. Andare ora a ridefinire un contratto di servizio al netto in qualche modo di questa, come dire, questione che deve ancora essere definita è sicuramente un dato che porta con sé poi dei rischi anche di sostenibilità, no, del servizio. E quindi, essendo che siamo in prima sentenza, credo che la provincia abbia avuto in qualche modo ragione, però pare che l'Agenzia delle Entrate abbia fatto ricorso in Cassazione, appello, come si chiama? Non si sa, in secondo grado, perdonate. Guardavo l'avvocato Luzzi, se mi poteva aiutare. E quindi questo è un dato di fatto, insomma. E il secondo aspetto, connesso sempre alla proroga, diretta espressione del fatto che l'affidamento in house deve essere motivato secondo una logica qualificata e approfondita, cioè andare a fare scegliere l'affidamento in house piuttosto che quello di una gara effettivamente porta con sé un surplus di motivazioni e anche di ragioni. Questo deve essere supportato da un insieme di dati e di elementi che deve in qualche modo dare contezza a quello che è la proposta appunto di affidamento. Un altro elemento che aggiunge qualche spunto di riflessione è che la proroga prospettata ha una durata ben inferiore rispetto a quella ammessa dai regolamenti comunitari, che viene fissata in 2 anni. Noi, ecco, mi sono dimenticato di dirlo, la proroga che chiediamo e che chiediamo di approvare il Consiglio Comunale fa riferimento al 31-12 di quest'anno, quindi è una proroga tecnica a tutti gli effetti, perché è un tempo che ci consente di raccogliere dati e poi anche, e questo l'abbiamo anche riportato dalle interlocuzioni che abbiamo avuto con i comuni del piano d'area, anche dare la possibilità a chi amministrerà la città nei prossimi mesi di anche acquisire informazioni e dati per costruire un contratto di servizio, un disciplinare di servizio che tenga conto anche di una serie di elementi che in qualche modo potranno incidere in futuro sul trasporto pubblico. Mi riferisco a 2 questioni importanti che probabilmente nei prossimi anni troveranno attuazione, come dire, sul tema del trasporto pubblico, sulla mobilità pubblica, e quindi andranno ad incidere sui contratti sui disciplinari di servizio, che sono l'apertura della stazione di Caliano, ci sono dei lavori in corso, questo sicuramente inciderà sulle modalità di gestione delle corse. Voi sapete che il piano d'area in qualche modo incorpora all'interno di un ambito come dire, sovralocale quello che è il trasporto urbano, no? Girano autobus invece di corriere. E quindi il fatto di avere la possibilità dell'apertura della stazione di Cagliano sul trasporto locale, effettivamente questo inciderà anche sulle corse. Seconda questione, noi speriamo, e su questo ci contiamo molto, che una volta definita la partita con RFI sulla cessione della Reale Ferroviario, si possa effettivamente dare seguito al progetto di nodo intermodale e di stazione, come dire, autocorriere sull'areale ferroviario. Anche questo sicuramente è un elemento che all'interno di un programma pluriennale potrebbe in qualche modo magari incidere. Per cui, insomma, ci sono delle questioni che ci portano in questo momento a dire che la proroga effettivamente è fortemente, come dire, necessaria. Ecco, poi guardate, in ultimo, in questo contesto motivazionale appare ineludibile garantire la continuità del servizio del trasporto pubblico regionale trentino, sia a livello urbano che extraurbano, nell'ottica dell'omogeneità e del reciproco coordinamento delle componenti del servizio offerto. Questo è importante perché quando si parla di urbano e extraurbano, ecco, per quanto riguarda Rovereto effettivamente si fa riferimento all'urbano, però essendo che la proroga viene concessa anche alla provincia e ai comuni, gli altri comuni delle aree urbane più significative, è evidente che nell'insieme questa proroga consente il mantenimento degli standard attuali del servizio. Ecco, queste sostanzialmente, io, come vedete, mi sono avvalso del testo della delibera, perché effettivamente sono questioni che hanno una natura prettamente tecnica. La richiesta che noi appunto portiamo al Consiglio Comunale, come detto, è di una proroga fino al 31-12 e le motivazioni sostanzialmente sono quelle che vi ho elencato. Grazie.
Grazie Assessore. Dottoressa Festa?
Velocemente solo due precisazioni. Volevo puntualizzare l'attenzione sulla necessità di questo studio, no, di benchmarking qualitativo, in base alla quale verrà scelto di orientarsi verso l'affidamento appunto diretto a Trentino Trasporti. È un lavoro molto importante, molto complesso, perché dobbiamo evidenziare appunto il vantaggio economico di efficienza ed efficacia di questa scelta e dobbiamo mettere in conto il fatto che verrà analizzato, presi come dati di riferimento, soprattutto i dati del 2023, perché il biennio precedente, volevo questo rimarcarlo, sono stati caratterizzati appunto dalla pandemia, che in qualche maniera ha dato uno scossone rispetto, diciamo, all'andamento normale, no, di un'attività come quella del trasporto pubblico locale, che è stato bloccato appunto per questi due anni. Ecco, volevo diciamo focalizzare questo aspetto, perché evidentemente il fatto comunque di avere un soggetto deputato in base ad una normativa provinciale che specifica, che è la legge provinciale, no, specifica sulla disciplina del trasporto pubblico locale in provincia di Trento, in qualche maniera ci dà qualche strumento in più per fornire un servizio che evidentemente è calibrato su un territorio che non è semplice, no, da gestire, ci sono valli, per cui questa valutazione dovrà essere fatta anche sugli aspetti qualitativi, perché si parla anche, no, molto spesso, insomma, di andare a servire località periferiche che hanno anche una caratterizzazione turistica, quindi che ha una tipicità assolutamente trentina. Ecco, questo volevo insomma rimarcare, e quindi è un lavoro complesso che ha diciamo implicato anche questo slittamento, insomma, della.
Grazie dottoressa Festa. Ci sono interventi? Prego Angeli, poi Chemotti.
No, io volevo fare delle domande perché non ho capito molto bene. Questa proroga di questo servizio la chiede solo il comune di Rovereto e il piano d'aria, oppure la chiede la provincia e anche tutta la provincia, perché non ho capito molto bene se è solo il comune di Rovereto che chiede questa proroga. Questa era la mia domanda. Grazie.
Rispondo io, grazie Presidente. Sì, no, forse non mi sono spiegato bene, giustamente è meglio rimarcarlo. È una proroga che viene chiesta sull'intero sistema del trasporto pubblico, quindi dalla provincia anche gli altri ambiti urbani che fanno riferimento ai loro reciproci piani d'area, insomma. Comune di Trento, Comune di Rovereto, Pergine, ma soprattutto anche la provincia sull'extraurbano. Tra le motivazioni che hanno portato gli altri, noi abbiamo un surplus di motivazioni che fa riferimento che alla fine di giugno probabilmente ancora non è definito chi governerà e chi avrà l'incarico di.
Hanno creato un po' di confusione perché le motivazioni che riportate in delibera che lei assessore ci ha appena detto e qualche perplessità nel merito mi venivano, se invece è un problema perché sul discorso dell'IVA che bisognerà vedere anche perché non sappiamo nemmeno se nel 2024 si avranno una risposta nel merito perché sappiamo che i tempi saranno lunghi perché dopo ci sarà ricorso contro ricorso e questa il fatto che sia a livello provinciale per vedere di modificare, di calibrare un po' quello che saranno i costi di questo servizio per darlo in house, questo è, però il fatto che lei abbia detto il discorso d'apertura della stazione di Cagliano e la realizzazione della stazione d'autocorriere, ci cioè aspettiamo altri 10 anni. Cioè bisognava fare una proroga di 10 anni, non di 6 mesi, cioè questo era le mie considerazioni nel merito.
Mi sono espresso malissimo probabilmente, ho detto che all'interno delle interlocuzioni che abbiamo avuto con i comuni del piano d'area è emerso che questo tempo che ci sarà da giugno fino a fine anno è anche un tempo utile per ragionare su un servizio che probabilmente nei prossimi anni subirà delle variazioni a causa dell'introduzione di questi nuovi elementi strutturali all'interno del trasporto pubblico, non che nei prossimi 6 mesi che avremo una stazione intermodale, assolutamente no, però questo è un tempo utile, come diceva la dottoressa Festa, di anche un'analisi di dati, di informazioni, di soddisfazione, Trentino Trasporti sta elaborando tutta questa documentazione che però metterà a servizio poi, ecco, quindi l'esito di questa documentazione in più una valutazione che tiene conto anche che rispetto al passato ci potranno essere degli elementi di novità all'interno del piano d'area può costituire una base su cui ragionare entro la fine dell'anno del nuovo, come dire, disciplinare di servizio in questo senso.
Aspetta, consigliere Chemotti, prego.
Siamo già agli interventi.
Ok.
Sì, ma in realtà due robe al volo. Uno, en passant sulla sentenza, anche qua una considerazione tutta mia, molto politica, amministrativa. Mi crea un po' l'imbarazzo pensare che la Corte dei Conti crei un battage giuridico con l'Agenzia delle Entrate, con l'ente pubblico. Cioè mi sembra un po' un cortocircuito, devo dire la mia, abbastanza imbarazzante. Chiudo. Cioè che l'ente pubblico, in senso assoluto, entri in conflitto con se stesso, mi sembra abbastanza imbarazzante. Chiudo. Per quanto riguarda invece l'affidamento diretto, credo che politicamente sia una strada da prendere, indipendentemente dall'analisi che va fatta, doverosa, quindi benvenga, facciamola, è giusto farla. Però da un punto di vista di sistema trentino io ritengo che sia altrettanto doveroso politicamente intraprendere la strada dell'affidamento diretto. Cioè penso, come ha giustamente fatto notare la dottoressa Festa, che noi abbiamo un sistema trentino particolare, una caratteristica territoriale particolare, che non dico che altre aziende non possano soddisfare in termini di servizio, però penso che sia doveroso riuscire a costruire qualcosa, come si dice in gergo tecnico, in-house, cosa che c'è in realtà, c'è già, che ci permetta, all'interno dei parametri dell'autonomia che l'autonomia ci dà, di gestirla come noi sappiamo fare, perché sappiamo farlo bene. Quindi, ripeto, è un'indicazione anche politica molto chiara, indipendentemente da un'analisi di benchmarking, ancorché doverosa. Quindi non è che voglio dire che non va fatta, però c'è anche un'indicazione secondo me che deve essere politica e deve essere molto chiara. Detto questo, sappiamo che c'è un problema, io lo dico perché non vorrei che questo problema dal punto di vista dell'analisi che viene fatta possa creare problemi, la mancanza di autisti, ok?
piccola parentesi, perché è una piccola spia rispetto a quello che potrebbe succedere in tanti servizi pubblici nei prossimi anni. È un tema enorme che non voglio affrontare adesso, sembra che non lo si voglia affrontare, o meglio lo si butta lì, però è talmente enorme che forse è il classico elefante nella stanza che non si può affrontare. Il fatto che nei prossimi 10 anni, 20 anni non avremo sufficiente forza lavoro di giovani che entreranno sul mercato del lavoro e copriranno i posti di lavoro che il mondo richiede, il mondo sistema Italia Trentino richiede, con tutte le conseguenze del caso. Qua abbiamo già degli esempi molto concreti, abbiamo il caso della sanità, chiudo parentesi perché è qualcosa di enorme e che ci arriverà e che non potremo fare nulla, dovremmo semplicemente trovare un modo per tamponare. Altra piccola considerazione tutta mia riguardo alla citazione che ha fatto l'assessore, corretta, della stazione dei treni di Caliano, che sappiamo essere inserita nel famoso scenario 7 che prevedeva in realtà tutti gli scenari dello studio multicriteriale fatto sul problema della mobilità e viabilità di Rovereto. Tutti gli scenari prevedevano questo intervento come un intervento necessario da fare proprio per intercettare tutta una parte di valle che così poteva evitare di arrivare a Rovereto banalmente per prendere il treno. Come sapete io ho proposto una mozione che ipotizzava all'interno chiaramente di un ragionamento molto più ampio anche altre stazioni intermedie. Sappiamo che le Ferrovie dello Stato, vuoi per i treni a alta velocità, hanno delle loro posizioni differenti, che io non condivido e che ritengo che come territorio, come Trentino, sempre per la logica dell'autonomia, si debba difendere anche una posizione differente, cioè la possibilità di sfruttare la tratta dei treni passeggeri in superficie, diciamo convertendola in qualcosa di più simile a una metropolitana di superficie, lo ritengo strategicamente vincente. Che ne dica Ferrovie dello Stato, non ho paura a dirlo, l'avrei voluto dire anche quando c'è stato presentato il progetto, però è stata una serata un po' particolare, quindi ho preferito non aprire questo argomento, perché insomma il trasporto pubblico locale deve passare, come sappiamo tutti, non solo attraverso quello urbano e quello extraurbano, ma anche attraverso la ferrovia. Quindi benvenga che si apra questa stazione, chiaramente la cosa dovrebbe andare di pari passo anche con un incremento della frequenza del servizio, perché sappiamo tutti che sulla tratta Rovereto-Trento c'è un buco d'orario abbastanza importante nella fascia, diciamo, 9:30-mezzogiorno. Chiaro, è una fascia che non richiede spostamenti, in termini numerici, grossi numeri di spostamenti di persone, però non è coperta. Grazie.
Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Non vedo altri interventi. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Non ci sono dichiarazioni di voto. Quanti siamo? Chiedo ai consiglieri se vogliono entrare per il voto. Dovremmo essere 22, 24? 24 siamo? Ok. Favorevoli alla delibera? Unanimità. Bene, scusate un secondo, io approfitto di questo momento, perché insomma si tratta dell'ultimo consiglio comunale, per ringraziare davvero l'aula, tutti i consiglieri, la giunta, il segretario, gli uffici che in questi anni mi hanno sostenuta. Ringrazio i consiglieri perché hanno sopportato anche le mie imprecisioni e auguro davvero a tutti, anche quelli che si sono candidati, una buona campagna elettorale, e semmai ci rivedremo in città a spasso per la nostra meravigliosa Rovereto. Francesco. No, volevo dirlo perché anche dai dati che faremo pubblicare risulta che il Comune di Rovereto ha visto una presenza dei consiglieri veramente massiccia. Abbiamo sostenuto anche il periodo in videoconferenza, che non è stato proprio dei più interessanti. Willy era arrabbiatissimo in quel periodo perché avrebbe voluto tutti qui, ma non era evidentemente possibile. Però le nostre sedute sono sempre state, quasi sempre state caratterizzate da rispetto reciproco, e comunque dal punto di vista umano, dei rapporti umani, c'è sempre un saper dialogare, un sapersi confrontare con rispetto. Adesso c'è il brindisi, hai detto?
No.
Ah, ho capito prima.
Siamo al bar a fare il brindisi.
Chi vuole venire a fare un brindisi, possiamo vedere se c'è qualche bar aperto a Rovereto. Buonanotte a tutti e grazie.